Allora, la serata di stasera è, ringrazio tutti per la partecipazione, è organizzata appunto dalla Rete 28 Aprile assieme al Manifesto Quotidiano Comunista. La Rete 28 Aprile a Modena non è la prima iniziativa pubblica che fa e credo che sia importante, insomma, fare un passaggio per spiegare anche che cos'è questa area in CGIL, che vuole essere appunto la risposta a un disagio sempre più crescente nella base della nostra organizzazione, tra i lavoratori e anche tra molti delegati, per quello che sono le politiche che anche in questi ultimi mesi stanno venendo avanti, gli attacchi alle pensioni, ai salari, alle condizioni di vita e di salute dei lavoratori. E per cui, insomma, penso che durante la serata faremo anche girare un foglio dove chi volesse, chi finora magari non è riuscito a contattarci, ma ha un interesse a continuare a sviluppare una discussione all'interno della Rete 28 Aprile sulla direzione che il sindacato sta prendendo e quella che secondo noi vorremmo che prendesse, faremo girare un foglio dove tutti, se vogliono, possono lasciare un recapito per essere contattati nelle assemblee che organizzeremo in futuro su diverse questioni. Primo fra tutto il tema dei tavoli che il governo vuole aprire con i sindacati sul mercato del lavoro, pensioni e quant'altro. La serata di stasera, appunto, vuole un po' dare alcune risposte a una questione scottante che tra i lavoratori, insomma, si sta discutendo parecchio nelle fabbriche, in tutti i luoghi di lavoro, che è appunto la controriforma delle pensioni e del TFR. E credo, c'è una frase che mi ha abbastanza colpito anche al direttivo di cui faccio parte io, SLC. Molti lavoratori, molti delegati, in maniera anche se vogliamo abbastanza delusa, amareggiata, hanno detto ce l'hanno fatta, sono arrivati anche a toccarci il TFR. Io penso che questo sia un po' l'umore che passa tra molti lavoratori fino a quando non arriva appunto in una rabbia vera e propria, ma anche forse in un senso di impotenza rispetto a una battaglia che possa ridare dignità e possa ridare appunto forza a quella che è la pensione pubblica, quella che tutti noi dovremmo avere garantita e che invece ci stanno dicendo che sostanzialmente non avremo o non ci permetterà di campare. E da qui quindi questa campagna massiccia per spingere i lavoratori a aderire ai fondi pensione. Credo appunto che stasera il tentativo sarà quello di addentrarci nel perché secondo noi i fondi non solo non sono una risposta al problema delle pensioni, delle basse pensioni, ma sono appunto un pericolo per i lavoratori che potrebbero vedere il proprio TFR, quei soldi che sono salario dei lavoratori e che finora spesso viene utilizzato proprio per le emergenze, per poter avere un po' le spalle coperte, e il rischio appunto che questi soldi vadano persi. E quindi poi che appunto questa grande operazione finanziaria venga fatta pagare tutta ai lavoratori. Abbiamo come invitati a parlare Carla Casalini del Manifesto, che appunto rilanciamo anche la campagna che questo giornale sta portando avanti per rimanere in vita, perché penso che sia importante che questo giornale possa continuare ad esprimere la sua voce anche di dissenso su molte delle questioni come quella riguardante la riforma, la controriforma del TFR. E abbiamo Donato Pivanti, segretario della CGIL, e Giorgio Cremaschi della segreteria nazionale FIOM. Introdurrà la serata un compagno della Rete 28 Aprile di Modena, delegato FIOM della PFB, Giovanni Iozzoli, a cui lascio subito la parola.
Buonasera a tutti, tanto per cominciare. Proviamo a fare qualche riflessione che vada un attimo al di là degli slogan TFR, sì, TFR no. Dietro la questione pensioni ci sono tutta una ricchezza di tematiche e comunque la questione pensione non può in nessun caso essere ricondotta a una questione di contabilità finanziaria o di bilancio degli enti. Piuttosto dietro c'è la tematica generale della spesa sociale del welfare in quest'epoca, cioè del terreno fondamentale su cui si aggregano e si scontrano i grandi interessi collettivi in questo paese, come in ogni società matura. Gli stessi termini, per rimanere proprio nel gioco delle parole, gli stessi termini di pensione e pensionato hanno subito nel corso degli ultimi 20 anni un clamoroso rovesciamento di senso, di significato. La pensione da salario differito è diritto costituzionalmente garantito, solennemente garantito dal pubblico, si è trasformato negli anni in una specie di elargizione operata dallo Stato, condizioni variabili, a favore del suddito pensionato, che a sua volta da anziano, laborioso e meritevole si è trasformato piano piano, visto trasformare la sua immagine pubblica in senso parassitario, dipinto di volta in volta come un egoista sociale, un dissipatore di risorse, un nemico dei figli, un baby pensionato, anche se magari ha cominciato a sudare in officina a 14 anni. Una grande narrazione maligna che è ripetuta per anni e anni attraverso i media, le cattedre universitarie, le raccomandazioni del Fondo Monetario Internazionale, i comunicati della Banca Europea, è diventato in qualche modo nuovo senso comune, ha sfondato anche in mezzo a noi, tra la nostra gente, nei nostri gruppi dirigenti, che a un certo punto cominciano a considerare naturale l'erosione o addirittura la soppressione, la scomparsa di un diritto che fino magari pochi anni prima era ritenuto intoccabile. Su queste grandi operazioni di senso che lavorano sui linguaggi collettivi e che poi preparano il terreno alle grandi controriforme bisogna ragionarci un po', magari questa non è la sede ideale, però facciamo mente locale, è un po' quello che successe 23 anni fa con la scala mobile, quando si istituì proprio nel senso comune un nesso automatico tra scala mobile e inflazione, per cui alla fine quando smantellarono la scala mobile lo fecero in nome della lotta all'inflazione e della difesa dei redditi fissi. Tornando alle pensioni, l'allungamento della vita è l'argomento centrale su cui si è costruito ogni attacco al sistema pensionistico pubblico e ai suoi parametri, dalla DIN in poi. Ma non c'è qualcosa di profondamente malato in una società che vede nell'allungamento della vita degli individui un problema o addirittura una catastrofe sociale? È vero che si vive di più, con un dibattito aperto comunque tra genetisti, statistici, demografi sulla lettura di questo dato, che non è semplicistico, non è univoco. Ma una delle ragioni principali dell'allungamento della vita va ricercato sicuramente in quella che negli ultimi decenni è stata la generale sottrazione del tempo di vita al tempo di lavoro, dalla riduzione degli orari all'istituzione della pensione di anzianità. Cioè significa che si vive di più soprattutto perché si lavora di meno, e questo migliora gli stili di vita, la qualità della vita. E attenzione, perché l'allungamento della vita non è omogeneo per classi sociali. Il tipo di attività lavorativa, il reddito disponibile, i livelli di istruzione incidono sulla distribuzione dell'allungamento della vita. Inutile dire, ad esempio, che gli operai sono la categoria sociale a più bassa speranza di vita, e proprio a loro si vorrebbe poi allungare l'età lavorativa. È vero inoltre che si vive di più, ma questo surplus di esistenza liberato dal lavoro non è stato per le nostre società un fardello, un peso, una tragedia. Il lavoro, per esempio, silenzioso di cura e assistenza portato in seno alle famiglie dei nostri formidabili anziani, quelli che sono andati in pensione col vecchio sistema, non troppo vecchi, con una pensione dignitosa, è uno straordinario lubrificante sociale che non sarà mai conteggiato in nessun PIL, in nessuno di questi vecchi parametri che ormai servono solo a indicare il tasso di autodistruttività di un sistema, ma non dicono niente sulle opportunità, sulle ricchezze di una società e soprattutto sui nostri bisogni. E questo è il rovesciamento di senso di cui parlavamo all'inizio, cioè quello di cui dovremmo essere fieri: anziani autosufficienti sottratti alla galera del lavoro per dedicarsi alla cura della vita e alla tenuta della società, viene descritto come peso, come fardello, come tragedia sociale. Il lavoro quindi diventa una specie di maledizione biblica che ci dovremmo trascinare fino alla tomba. Per tornare all'argomento centrale della serata, a noi sembra di leggere nella fase attuale l'inizio di una tendenza fatale di fuoriuscita della pensione dal discorso pubblico dalla sfera pubblica. Con il conferimento del TFR ai fondi pensione c'è un rovesciamento totale dell'onere di contribuzione a carico del lavoro dipendente, che passa da un terzo a due terzi, e si affida ai mercati finanziari una massa enorme di risorse. E questo sarà solo l'inizio di un processo che si rafforzerà ogni 5-6 anni. Ogni volta ci racconteranno che l'insostenibilità dell'INPS esige il sacrificio di un pezzo di salario e pensione, fino alla fine ad affidarsi integralmente alla mano generosa dei meccanismi finanziari. L'ha ribadito Draghi di recente: il mercato finanziario italiano è asfittico perché non sono mai decollati i fondi pensione. Ergo, con i vostri salari, anziché costruire livelli adeguati di protezione pensionistica, dobbiamo andare a dare ossigeno al mercato finanziario italiano, che, come noto, è un esempio di trasparenza e democrazia economica. È questo che non si comprende bene in questa fase. Quelli che sono sulle nostre posizioni non sono in polemica solo con quello che i fondi pensione rappresentano oggi, per finalità e peso, ma soprattutto con quello che potrebbero rappresentare domani. È la fine di un discorso pubblico sulla previdenza che ci spaventa, ed è la fine di un discorso pubblico sulla previdenza che leggiamo dietro questo passaggio integrativo, la fine di una centralità riconosciuta al pubblico. Quindi non i conti della serva pallottoliere alla mano, ma un discorso alto, generale, intragenerazionale. Molti compagni, in perfetta buona fede, lo capiamo perfettamente, ci invitano a considerare attentamente la dimensione contrattuale dei fondi di categoria. Ci dicono che con questi chiari di luna un secondo pilastro integrativo è ragionevole, che è sempre meglio che lasciarli in azienda, che ci vuole senso di responsabilità rispetto alle potenzialità contributive reali dei lavoratori. Noi a questi compagni non proponiamo soluzioni ideologiche o semplicistiche, perché ci rendiamo conto che il passaggio è stretto e difficile per tutti. Sappiamo leggere le differenze tra un fondo chiuso di categoria e i fondi aperti. Quest'ultimi sono stati inventati apposta per spremere il parco poi dei disinformati. Ogni anno, insieme a tutte le altre forme di risparmio gestito, bruciano, tra mancati rendimenti e costi di gestione, più dei crack Parmalat e Cirio messi insieme. Il risparmio gestito e i fondi pensione aperti sono una truffa a cielo aperto che si consuma quotidianamente sotto gli occhi di autorità, addetti ai lavori, ministeri, stampa, tecnici, osservatori. I fondi contrattuali chiusi mantengono alcune diversità rispetto alla giungla selvaggia dei fondi aperti, delle banche e delle assicurazioni, ma è lo stesso il terreno che dovranno praticare, perché non esiste una dimensione finanziaria buona, addomesticata e remunerativa, contrapposta a quella cattiva degli speculatori. Questa è una narrazione infantile, si naviga nelle stesse acque. Nessuno realisticamente può fare discorsi a lungo termine sulla tenuta dei mercati finanziari, nessuno aveva previsto 10 anni prima, nell'epoca dell'impazzimento di Menem, il crollo che ci sarebbe stato del sistema argentino, o quello poi di poco precedente delle borse del sud-est asiatico. Nessuno può fare discorsi sul futuro basandosi sulle performance del passato, perché i mercati finanziari per definizione vivono di discontinuità e guadagnano sulla discontinuità. E se di garanzie pubbliche per i fondi si parla, allora c'è da incazzarsi due volte, perché se vanno bene generano profitti per i gestori e rendimenti per chi ci ha investito, se vanno male generano debiti che dobbiamo ripianare poi noi, quindi paghiamo due volte. Non esiste un mercato finanziario sicuro, per definizione, perché un mercato finanziario remunera un rischio attraverso un tasso di interesse. Se non c'è rischio, non c'è neanche interesse. È una regola fondamentale. Ed è questa la differenza di fondo tra un tasso di devalutazione come quello del TFR e un tasso di rendimento di un fondo pensione. Il primo è stabilito e deciso politicamente, può essere cambiato solo nello spazio pubblico attraverso una legge, e se non sei d'accordo ti puoi organizzare, ti puoi incazzare, puoi scioperare contro. Ma se è invece un tasso di rendimento che cala e ti brucia i tuoi pochi risparmi, cosa fai? Scioperi contro i mercati finanziari? Tra l'altro questa sottrazione di sempre più ambiti e funzioni dalla sfera della politica, dello spazio pubblico, dell'agorà, verso le terre disabitate della tecnocrazia, della finanza, è proprio una delle ragioni fondamentali della crisi di senso della nostra democrazia, delle nostre democrazie moderne. Cioè, la gente vede che la maggior parte delle grosse decisioni ormai vengono prese dentro dimensioni, ambiti di decisione con cui noi non abbiamo nulla da dire. Del resto, come è nata la legge sull'uso del TFR? Da un assoluto scavalcamento di ogni consultazione o comunicazione rispetto ai legittimi titolari di quel pezzo di salari. I nostri soldi li vogliono le aziende per l'autofinanziamento, li vuole lo Stato per finanziare le opere pubbliche, non la previdenza, li vogliono i fondi per decollare, ma nessuno ha chiesto la nostra opinione sui nostri soldi, se li sono palleggiati attraverso trattative di cui siamo stati spettatori. È per questo che diremo chiaramente ai lavoratori nelle assemblee di dibattito su queste questioni che la scelta di adesione ai fondi non è praticabile, e lo diremo nel modo più chiaro e più forte possibile. Ci poniamo due obiettivi nell'immediato. Uno, dobbiamo battere il meccanismo del silenzio assenso con cui si cerca sostanzialmente di spaventare i lavoratori, soprattutto i meno informati, e sostanzialmente obbligarli ad aderire ai fondi per fare massa critica. Non c'è fretta, si può entrare sempre, mentre uscirne è praticamente impossibile. Sui nostri soldi e sul nostro futuro nessuno deve metterci fretta, soprattutto perché di fregature in nome delle emergenze ne abbiamo prese già molte. Il secondo obiettivo è l'organizzazione di un grande movimento di massa per il ripristino della centralità della previdenza pubblica, il ritorno ai 35 anni di contribuzione. Se c'è qualche partito di governo che tappezza le nostre città con questa parola d'ordine, possiamo ben permettercela anche noi. Il ristabilimento di un metodo di calcolo sostanzialmente retributivo e l'innalzamento dei trattamenti annuali, che sono scandalosamente bassi. Tutto ciò si finanzia facendo quello che ancora non si è riuscito a fare, ristrutturando il bilancio dell'INPS e liberando di tutti gli oneri impropri che dovrebbero essere a carico della fiscalità generale. Il presunto tracollo del sistema previdenziale pubblico è tutto qui. I contributi dei lavoratori sono serviti via via in questi anni a farsi carico di tutto, dalle casse in crisi inglobate all'assistenza e agli ammortizzatori sociali. L'INPS deve tornare ad erogare pensioni e riscuotere contributi. Questa è la sua genesi, questo deve essere il suo futuro. Un fondo speciale, come già esiste in alcuni paesi, vedi la Francia, dovrebbe servire a interventi di risanamento speciali nei periodi in cui il bilancio dovesse entrare in sofferenza. È una scelta politica alta e consapevole, dovrebbe garantire un minimo di continuità contributiva ai giovani, per i quali con un ingresso dopo i 26-27 anni sul mercato del lavoro in condizioni di precarietà strutturale diventa perlomeno saldo l'idea dei 40 anni di anzianità contributiva. Naturalmente i coefficienti attuali non si toccano, e non ha senso dire che bisogna farlo perché non prevede la legge Dini. In Italia abbiamo troppi pensionati poveri, e solo chi vive in un altro mondo, totalmente staccato dalle dinamiche del paese reale, può pensare di presentarsi a costoro spiegandogli che i loro lauti assegni mensili vanno ricalcolati, perché l'ha detto Dini nella sua legge nel 95. Chi ha un minimo di rapporto col paese reale non può neanche pensare. Noi pensiamo sia venuto il momento di lanciare una grande battaglia culturale, politica, programmatica, per uscire un po' dall'angolo in cui ci stanno cacciando. E quello delle pensioni è il terreno di massa su cui questa battaglia può svilupparsi, insieme a chi ci sta, ricominciando finalmente a parlare con la società, con quel blocco sociale in particolare con cui dall'aprile scorso, nello stato confusionale della CGIL, nella crisi perenne del governo amico, abbiamo praticamente smesso di parlare. Non possiamo ripresentarci oggi ai lavoratori dopo mesi di silenzi complici su tutto, soprattutto su quell'imbarazzante legge finanziaria, solo per chiedere loro di aderire ai nostri fondi. Come si fa, compagni, a non leggere l'enorme rischio insito in questo passaggio? Ma è possibile che lo vediamo solo noi? Come si può ignorare il carico di sfiducia che rischiamo di seminare nel paese, sui luoghi di lavoro, nell'Italia profonda del lavoro e degli stendi? Come si fa a non vedere, proprio per noi sindacato, il rischio di essere accusati di mercimonio, di simonia e prestare il fianco alle facili accuse di avere interessi in questa deriva privatistica della previdenza? È arrivato il momento di rovesciare il senso comune della politica e dell'ideologia di questi anni per lasciare emergere il senso comune della gente. Chiunque sappia far di conto, senza bisogno di promotori finanziari, capisce che dal vecchio sistema che copriva circa il 70% delle ultime retribuzioni al nuovo sistema a due pilastri, con copertura al 45% integrata con un altro 7-8%, sacrificando quel TFR con cui due generazioni di italiani si sono comprati la prima casa, si perde per strada un bel pezzo di reddito, di ricchezza, di salari. Chiunque avverte la sensazione di un arretramento palese, e il sindacato non può limitarsi a consigliare davanti a questo arretramento, davanti a questa perdita secca, il giusto modo di investire i nostri soldi. Il sindacato piuttosto deve spiegare ai lavoratori dove è andata a finire l'enorme fetta di ricchezza sociale che è sparita dalle nostre tasche, dal nostro campo, ed è stata trasferita verso il profitto e la rendita. E il sindacato deve spiegarci non come investire il TFR, ma quali strategie nel lungo periodo mette in campo per recuperare il maltolto, per farci riconquistare quel pezzo mancante di reddito e di ricchezza che i lavoratori sentono di aver mollato strada facendo. Anche perché, compagni, questa non è una società che si è impoverita in questi anni. Non è che qui abbiamo assistito a un tracollo, a un calo generalizzato dei redditi. Anzi, stiamo assistendo ad un formidabile aumento di ricchezza sociale dovuto a una continua crescita di produttività del lavoro sociale. Perché non ci sono più soldi per pagare le pensioni, gli asili nido, l'edilizia popolare, proprio mentre sotto gli occhi di tutti si manifesta questo formidabile surplus di ricchezza? Dove va questa ricchezza? È vero che la platea contributiva è calata in questi anni, è vero che l'età anagrafica si è alzata, ma perché non si tiene mai conto, quando si parla di pensioni, come quando si parla di orari di lavoro, dell'enorme, continua crescita della produttività del lavoro, della capacità di creare una ricchezza trasbordante della quale noi, che siamo gli artefici, finiamo sempre più per essere tagliati fuori. Da qui stasera, nel nostro piccolo, per quanto riguarda il nostro territorio, apriamo un po' le danze per una grande campagna con due no e un sì belli chiari che spiegheremo ai lavoratori in tutte le occasioni, in tutte le sedi in cui ci sarà possibile parlare. No all'impiego del TFR nei fondi pensione, che è un'operazione che presenta solo pericoli di ogni genere. No ad ogni ulteriore controriforma che scambi il ritiro, la gradualità dello scalone con allungamenti diversi dell'età pensionabile. Sì alla costruzione di una piattaforma semplice e unificante, sostenuta da un grande movimento di lotta nel paese, per una pensione giusta, dignitosa, ricollocata dentro la sua unica dimensione, che deve restare e resterà quella pubblica. Mi fermo qui.
Ok, la parola ora a Carla Casalini del Manifesto.
Cercherò di farla breve, perché mi sembra che la platea, scusa Giorgia, sia più interessante di noi. E quindi vorrei poi sentire voi, anche per capire bene quali sono le preoccupazioni oggi che sono nelle fabbriche, nelle persone concrete che vi lavorano. Comunque lui ha fatto un'introduzione che ha abbracciato tutto il campo, io che non sono del sindacato, cioè, mi soffermerò su alcuni punti. Cioè, ciò che mi stupisce del comportamento del sindacato oggi sono andata alla presentazione dei tre segretari generali, prima ancora degli esecutivi, del famoso documento, che messo così c'era tutto dentro. E fra l'altro, scusate, non si può mica, hanno detto, li hanno garantito che faranno assemblea in tutti i luoghi di lavoro, ma qual è il mandato? Cioè, su quel documento lì non si può chiedere un mandato, manco col voto, cioè bisogna scegliere tre cose, perché altrimenti la trattativa si può fare su tutto con quel documento lì. Ecco. E mi ha colpito fra le varie cose, ma abbiamo fatto molte domande, fra le varie cose una delle loro contraddizioni. Uno, che quel documento comincia dalla competitività, e io sono rimasta esterrefatta, la crescita della competitività, cioè, primo punto. E lì hanno spiegato così, fra i tre. Uno ha detto, perché la crescita italiana è più debole di quella europea e quella europea è più debole di quella americana. E le politiche neoliberiste, che in Italia hanno tenuto bassa la crescita con la stagnazione, hanno aumentato la forbice delle diseguaglianze sociali. Io sono rimasta un po' stupita, perché mi sembrava che non stesse in piedi questa cosa. Allora, fra le varie domande, fra tutti, fra le altre domande, ho detto anche, scusate, ma io non ho capito. Cioè, la crescita americana, che è la più alta, ha prodotto un allargamento delle diseguaglianze sociali pazzesco, come dicono gli americani. Allora, voi dite che la stagnazione italiana, che ha aumentato la forbice sociale, si ripara con la crescita inseguendo quella americana. C'è qualcosa che non va. Se quella americana ha già dimostrato che si allargano, bene. Hanno risposto ad altre domande fatte gli altri giornalisti, e questa non hanno risposto. Allora, ho detto, perché non rispondete a questa? Mi hanno detto la risposta sarebbe troppo complessa. Beh, vorrei che fosse chiaro. Dopodiché, qualche tempo fa, no, perché si insegue sempre il modello americano, ma in America, per esempio, sui fondi pensione, già da un po' di anni c'è una discussione feroce, con proposte di legge anche al Congresso, perché naturalmente, siccome poi non è che milioni e milioni di persone possono andare semplicemente alla deriva, quindi alla fine i vari stati rispetto alle cose federali devono mettere più soldi, non riuscendo a coprire nessuna garanzia sociale per le persone, né per pensioni né per la sanità. E quindi mentre sui fondi pensioni si è aperta una discussione fortissima, perché non solo è cominciato dall'Enron, però General Motors, però tantissime altre sono fallite anche con i fondi aziendali, e allora è cominciata una discussione, si sta pensando che i fondi pensioni non sono una buona via. Ma noi invece ci arriviamo adesso, cioè laddove nel mondo anglosassone, dove ci sono storicamente, si è aperta una discussione dicendo che forse non è la via, noi invece ci arriviamo. Devo dire che, come sempre, ai miei occhi il sindacato è un po' più incasinato, ma alcuni dei nostri politici sono chiarissimi. Giuliano Amato, che nel 93 fece la prima legge non istitutiva, diciamo, del TFR, eccetera, eccetera, dei fondi pensione, nell'ultimo governo centro-sinistra 2001, nel suo discorso, che infatti mi trovava a sentirlo come tanti altri, eccetera, disse poi basta, ma come, non si riesce a far decollare questi fondi pensione, devono decollare assolutamente. Lui non ha detto perché i lavoratori, pensione pubblica, ha detto esattamente quello che poi oggi ha detto Draghi in questi giorni. Cioè gli ha detto perché bisogna dare una mano ai mercati finanziari italiani che non riescono a decollare. Cioè è stato chiarissimo. Così come quando, prima ancora che fosse noto il memorandum che avevano firmato i sindacati sulle pensioni, non si capiva cosa c'era, i sindacati dicevano no, ma non c'è niente. Una telefonata a Tiziano Treu, ma cosa c'è in quel memorandum che nessuno... Ma io gli do solo un'occhiata. Sì, ma dando solo un'occhiata c'è la questione dell'aumento dell'età pensionale? Sì, c'è. Ma c'è la questione dei coefficienti? Sì, c'è, ma sai, sono temi. Ah, ho capito. Quindi una delle questioni fondamentali è la non trasparenza. Cioè questo sindacato non può permettersi di comportarsi come fosse un consiglio di amministrazione delegato. Cioè deve chiedere mandati precisi e ai lavoratori che dovrebbe rappresentare deve dirgli assolutamente tutto. Se va male dire non riesco a passare qua, per esempio, che già, come dire, sarebbe una cosa che se ne può discutere, no? E invece qui forse prendiamo qualcosa, ma che sia vero, perché l'esperienza del TFR è stata clamorosa, però la scarsa trasparenza c'è su tutto. Purtroppo di questi tempi c'è su tutto. Ora, a proposito della competitività, io mi sono molto stupita che fosse fra le prime cose, anche perché qualche tempo fa la Fondazione di Vittorio si è fatta una discussione internazionale, io seguo anche la pagina Europa, una discussione comunque internazionale sulla questione competitività, produttività, no? Del lavoro, eccetera. E fra i nostri sindacalisti e politici di presente, insomma, c'erano delle cose, qui è troppo bassa anche la produttività del lavoro, la competitività non mangia, eccetera. A un certo punto è intervenuto il direttore del Centro di Politica Economica di Washington. Ha detto, ma sì, forse è vero, è un po' più rigida le cose, no, i meccanismi europei rispetto a quello americano, è vero, dice, è vero, si vede anche dalle lotte contrattuali in giro per l'Europa che gli europei preferiscono le ferie, per esempio, no? Più tempo a passare, eccetera, eccetera, mentre in America non è così. E dice, però, dice, gli europei vivono di più, cioè l'aspettativa di vita degli europei è più alta di quella dei lavoratori americani. Dice, scusate, ma questo, come dire, è un indice di benessere molto forte che noi non abbiamo. Quindi, forse hanno ragione loro, pensateci, capito? Ora, questa aspettativa di vita, invece, sarebbe diventata qui da noi un peccato terribile a cui mettere fine. Ecco. Ora, si noti che quello che diceva, che accennava lui, ci sono stati già studi torinesi in passato, su a seconda che vita lavorativa hai, che speranza di vita hai. Ma c'è un recente studio degli inglesi, no? Che è stato liberato anche da qualcuno, adesso non mi ricordo più chi, ma comunque è riportato sicuramente sul giornale medico, no? E questo studio si è molto stupito dicendo, c'è una cosa che non è mai successa storica, dice, dal 97 a oggi, dice, la differenza, per esempio, loro hanno fatto geograficamente, fa uno che vive a Glasgow, zona povera, e uno che vive nel Dorset, zona molto ricca dell'Inghilterra, dice, una differenza da 10 anni è passata a 11, una cosa clamorosa. Ora, io ho fatto un salto così perché già 10 mi sembra tantissimo, capite? Quindi questa storia delle aspettative di vita non ha nessun senso, non è uguale per tutti, e non è questione di lavori usuranti, definizione volatile è molto difficile da... perché è fatta da combinazioni, come hanno dimostrato anche gli studi di Torino, dei sociologi di Geppo Costa, eccetera. Combinazioni, come ha detto lui, fra dove vivi, fra che possibilità hai di relazioni, fra che tipo di lavoro fai, quanto mentalmente e fisicamente faticoso, metti insieme tutte queste cose. E naturalmente, come noi sappiamo, quelli che fanno lavori di fabbrica, ma questo si sapeva già tantissimi anni fa, i lavori di Geppo Costa e degli altri sono di almeno una decina d'anni fa, vivono di meno. Quindi che non si tirano fuori le storie sulle aspettative di vita. E però, badate, è legato questo delle pensioni anche alla questione della competitività, perché lì a quei tavoli si comincerà sul lavoro, sul tempo di lavoro, e a proposito di fondi pensione anche, siccome parlano di competitività nella contrattazione aziendale, si faranno anche delle operazioni fiscali, magari sugli aumenti di salario, mettendosi d'accordo, no? Nel considerazione dei fondi, fra imprenditori e rappresentanti dei sindacati nei fondi, di magari una pezza di salario infilarlo nei fondi pensioni. Bisogna stare molto attenti. Ora è vero che i fondi chiusi sono meno selvaggi di quelli aperti, ci sono delle che costano anche meno, no? Perché non hanno un passaggio di intermediazione in meno di quello dei fondi aperti. Non parliamo dei PIP, cioè quelli con le assicurazioni che uno si fa individualmente, che lì. Però la maggior parte dei fondi sindacali che non sono tanto decollati, perché mi pare che quelli che prendono di più sono arrivati al 35% dei lavoratori, quindi già sono nati con una certa diffidenza. Come? Ah, non parlare con me.
13%.
Voi siete al 13%?
Sì, no, io al 13%. Metallo
e carne. Cometa al 13%. Infatti, ma i più alti, che sono magari quelli storici, che erano nelle mani, i più alti arrivano al massimo al 30-35%. Cioè, quindi è poco, anche quelli che c'erano tantissimo tempo. Dunque, è vero che sono così, però questi fondi pensione comunque affidano dei gestori finanziari. Affidano dei gestori finanziari, cioè non è che sono i sindacati che vanno a reperire fondi dove mettere le cose, sono i gestori, sui mercati finanziari, anche gestori internazionali, sempre più monopolistici, fra l'altro, banche e quant'altro, e che quindi giocano sui margini di questo tipo, non, cioè non c'è possibile controllo. In più la maggior parte dei fondi chiusi, non la quello cometa, non garantiscono, attenzione, non garantiscono una rendita finale alla pensione, non si sa prima, no? Cioè, come si dice, non sono una prestazione definita, sono una contribuzione definita, cioè ci si mette d'accordo su quanto il lavoratore va a mettere, ma non ti garantiscono che poi al momento della pensione tu hai una cifra X, no? Come uno sa che ha con la pensione pubblica, fa i suoi conti, eccetera. No, quello non è garantito, non c'è scritto. Quindi questo conferma la variabilità dovuta proprio ai mercati finanziari, in più con anche, come dire, alcune cose abbastanza sgradevoli, perché se sono fatti i mercati finanziari, dove la borsa, per esempio, va su tutte le volte che qualche cosa tenga le licenze della gente, il lavoratore si troverebbe nella stessa situazione di essere doppi, cioè da un lato sperare che qualcuno licenzi perché se sono stati messi su quei fondi la borsa stanza ci guadagna, e dall'altro sperare che non licenzi perché sono lavorato AI. Guardate, questo non lo disse un estremista, ma subito alla prima mossa dei fondi pensione, allora lo disse uno come Bruno Trentin, che ecco, dice subito, vabbè, poi lo vedete di come va a finire, eccetera. Quindi questa cosa dei fondi pensione è molto pesante, e per ritornare al sindacato è anche pesante la questione della non trasparenza, perché il silenzio assenso è una cosa davvero perversa, e lì purtroppo c'è la mossa che fa vedere il problema, perché non solo non sono andati a chiedere ai lavoratori, non sono andati a chiedervelo, ma il diritto di parola sulle proprie cose deve essere preciso, assicurato, anzi dovrebbe essere listato da un notaio, non so, perché sono è sui propri averi. E il silenzio assenso, semmai uno poteva pensare, se uno vuole che continui così, non dice niente, no? Se vuole che cambi, che vada nei fondi, lo dice. Invece il silenzio assenso è il contrario, se uno non dice niente, va a finire nei fondi. Cioè, capite bene che questa è una situazione che non funziona. Allora, però, io vorrei dire una cosa rispetto al sindacato e anche ai lavoratori. Nel 95 con la Dini, poi ci fu il referendum. Poi ci fu il referendum e la maggior parte votò a favore della Dini. Il 70%. Poi molti hanno detto, meccanici no, lo so, parte della scuola no, però... Poi alcuni dicono sono stati pensionati, però non è solo così. Allora, da quello che poi è successo anche ai lavoratori, che loro erano più salvi nel regime retributivo, e che poi hanno visto diminuire la stessa la pensione, adesso si torna alla cosa dell'età, bisogna pensare bene che non c'è nessuno che si salva le spese di un altro. Non c'è nessuno che salva le spese di un altro. Se si mette in moto un certo meccanismo, vuol dire solo che si parte da dove c'è il lato più debole, dove si può prendere, e poi si arriva al più forte. È così, è stato così dappertutto, ed è così. Quindi nel 95 i giovani e le donne furono fatti fuori, Perché? Perché chi aveva meno di 18 anni di contributi erano sicuramente i giovani, ed erano anche le donne, che magari avevano molti più anni di lavoro, ma come si sa, con delle carriere magari più interrotte, comunque con una parità, no? Di retribuzione rispetto alla mansione che c'era sulla carta già dalla fine degli anni 70, ma non c'era nella realtà, sono state fatte fuori. Allora, l'esperienza dovrebbe aver insegnato a tutti, non solo al sindacato ma anche ai lavoratori, che si vince uniti, perché altrimenti questo è quello che riguarda anche gli immigrati, le questioni dei contratti individuali, non così, cioè si comincia sempre dalle parti più deboli, perché lì si fa la prova. A quel punto si attaccano le parti più forti, pensando che a quel punto sono isolate, e siccome li si taccia di privilegiati, poi anche socialmente gli si dà un'immagine, come dire, non positiva, va bene? In più ci si mette appunto parte del sindacato, non parliamo di partiti del centro-sinistra, che va bene, ma quella è una cultura però. Lì non è questione di imbroglio, scusate, lì c'è una cultura che è data da quasi 30 anni, c'è una deculturazione, direi io, una assoluta deculturazione, e quindi questo è il punto. Io finisco qui, ho parlato soprattutto del sindacato, perché io non essendo del sindacato non mi permetto, voi avete più problemi, e ho parlato anche con voi perché la questione delle donne e dei giovani, siccome coi coefficienti lo riguardano tutti.
di nuovo riguardano quelli che sono un sistema contributivo. E non è vero che riguardano solo il 2013, quando quelli a regime retributivo non potranno averlo più. Già adesso, come noi sappiamo, ci sono persone, donne non più giovani, che vanno già col sistema misto, e ci sono già i primi che vanno col sistema solo contributivo. Quindi, età pensionabile da alzare non anche coefficienti, ma non si fregano alcuni per cercare di salvare altri. E magari hanno fatto tante lotte, però una lotta ha senso se è fatta, come dire, per cambiare una società, anche, cioè, anche nell'obiettivo concreto del momento, deve riflettere un desiderio di società differente, che altrimenti non ci si salva, nessuno si salva. Grazie.
Forse vorrei fare una domanda prima che faccia l'intervento alla Cremaschi.
Compagno, ti chiedo, siccome Cremaschi non interverrà adesso, ma durante il dibattito come gli altri. Però mi aveva già chiesto la parola un attimo.
No, ma se devi fare una domanda.
Se vuoi venire, fagli fare questa domanda, poi intervalliamo, dai. Sì,
se vuoi venire qua.
Se una domanda gliela
sì. Ma sì, no, no, anche perché adesso andiamo. Lo so, ma se è una domanda.
Sia personale. Una domanda, dato che qua si sta incanalando su qualcosa, no?
Sì.
Io vorrei fare le precisazioni, se possibile, per poter, diciamo, definire qualcosa di quello che si è trattato.
No, vai, vai.
Cioè io volevo solo fare questa domanda a Cremaschi, che è il capo della FIOM, no? Quello che
conta. Vabbè, in segreteria, il capo
a livello nazionale lei conta qualcosa. E dato che la FIOM fa parte del più grosso sindacato, cioè per quanto riguarda il lavoro pubblico, quello che riguarda appunto il TFR e le riforme delle pensioni, perché al privato non riguarda, al settore privato, scusate, e al settore pubblico non riguarda, perché comunque sono fuori. Vorrei fare questa semplice domanda: come mai la cosa la portano alle calende greche per fare informazione fra gli operai? Cioè, perché non viene denunciato da subito quello che sta avvenendo? Perché per quanto riguarda noi operai, che siamo in prima linea, io faccio parte della New Holland, la più grossa fabbrica qua a Modena, e la CGL e la FIOM, molti delegati ci sono, qualcuno è andato via, ma ci sono, quelli che terranno gli stessi interventi per canalizzarci sui fondi pensione, sono di diverso avviso. Cioè loro, come mai la FIOM non ha incominciato a fare una campagna di informazione e a dire alla gente quello che effettivamente sta avvenendo? Se ne vengono qua adesso dicendo uno scippo, ci stanno truffando, ci stanno rubando i soldi. Grazie, lo sappiamo, noi operai lo sappiamo già da tempo, abbiamo già detto da tempo questo qua, oltre a tante altre cose che ci sono accadute. Allora è inutile qua venire a fare i dibattiti, cioè il signore qua che si presenta in televisione adesso viene ad spiegarci la verità, e noi gliela diciamo noi la verità. Cioè noi vorremmo che queste persone fossero più consapevoli di quello che sta avvenendo e si facessero partecipi da subito a quello che avviene, senza fare la scoperta dell'acqua calda dopo. Cioè io lo so benissimo, cioè è inutile che loro ci spiegano dopo la verità. Cioè adesso forse ormai è troppo tardi, perché ormai i giochi forse sono fatti. No, non sono fatti. Io non so con che forze possiamo fare qualcosa qua a questo punto. C'è la battaglia, ma andava incominciata prima, molto prima. E bisognava che appunto loro, che sono ai posti di comando, incominciassero ad andare là a dire questo non va bene. Cioè io ripeto, cioè, sta avvenendo qualcosa di allucinante nelle fabbriche, chi è come me ancora, e io ho 55 anni e ci devo stare ancora 9 anni lì dentro, a quello che sta avvenendo. Questi signori devono dire che noi siamo su un posto di lavoro dove ormai è guerra. È inutile che dico le parole, non vanno più dette, non si dice nemico, non si dice traditore, noi lo diciamo. Quando le persone si pronunciano contro la classe operaia e paghiamo solo noi i morti e i feriti, col peggioramento della 626 che non sta mai applicata, perché non dite pure questo? Cioè, i lavori usuranti, come avete detto adesso in questa circostanza, la signora e la persona che ha parlato prima, noi in fabbrica si muore, si rimane invalidi. E allora voi cosa fate per sopperire a questa problematica? Dite agli operai, cioè, tenete presente un'altra cosa, che c'è molta gente di ultimo acquisto, sapete benissimo, lavora in terminale, ci sono extracomunitari che non sanno manco la BC, questi aderiranno, cioè in consenso a sé, cioè i fondi pensione li aderiranno in quel modo là. Cioè non c'è informazione. E io vi faccio questo, cioè, siamo a Modena, una città che è presente, no? Davanti alle problematiche, partecipazione, immaginiamoli al sud, che cosa sta avvenendo, e voi mi dite che dobbiamo agire adesso? Dovevamo agire prima, ormai ci hanno distrutti, ci stanno distruggendo, e se non si comincia a ragionare e a combattere queste cose, è inutile fare parole. Perciò Cremaschi risponda su questa argomentazione. Poi dove porteremo le fabbriche? Gli operai ci sono qua, qualcuno c'è. Però io voglio che la voce sia operaia, dite chiaramente quello che avviene. Che vengono per le persone che mi dicono la teoria, l'analisi, queste sono cose importanti, però qua il fatto è già concreto, è già avvenuto. Voi cosa ne dite di questa situazione? Qua c'è gente giovane, non so se sono pensionati, se pensioneranno. Io vi posso garantire una cosa, ripeto, mi ripeto, ho 55 anni e ho ancora 9 anni a lavorare in fabbrica, nelle condizioni schifose della fabbrica del nord. Immaginatevi al sud, grazie.
Ok. Mi ha chiesto la parola Donato Pivanti, segretario della CGIL di Modena.
Io credo che se si vuole affrontare, come in parte è stato fatto, una discussione vera sul tema dove va le pensioni, o meglio dove va questo paese, perché ovviamente c'è un insieme di questioni che riguarda il sistema previdenziale, il welfare, i diritti, io penso che noi non potremmo, non possiamo utilizzare una specie di pendolo. Il che non vuol dire che noi non dobbiamo avere un rapporto democratico su queste questioni diverse. Non può essere che per diversi anni il movimento sindacale è fondamentale per vincere una battaglia che riguarda la democrazia, lo sviluppo e il rilancio di un'azione, e poi eventualmente la discussione ha e assume un tono diverso. Il che non vuol dire che non ci possono essere posizioni di senso, che è un'altra questione. Lo dico perché ovviamente questo è un paese che sta cambiando profondamente, è un paese dove le stesse organizzazioni sindacali stanno cambiando, ma dico cambiando non dico nei propri valori, ma stanno cambiando la propria storia. Se penso al congresso della CGIL, noi abbiamo chiuso un congresso unitario, per la prima volta non avevamo documenti congressuali contrapposti, avevamo due diversità su delle tesi congressuali. E non è un fatto piccolo, perché bene o male questa CGIL, parlo per noi, dovrà misurarsi su una questione che si chiama che cos'è il pluralismo e la rappresentanza in casa sua. Non ci sono più le componenti politiche, aggiungo per fortuna. Sono finite, meno per questa che è stata l'esperienza, i documenti congressuali contrapposti, quindi le aree congressuali contrapposte. Non sono dire che era bene o era male, registro quello che è avvenuto, cioè nel senso che Giorgio Cremaschi poteva presentare un documento, sto facendo una battuta,
magari lo fa al prossimo congresso,
non sono a dirti di no, registro un fatto che ha una caratteristica, no? E registro anche un altro dato, che mentre avviene questo, molto probabilmente per la prima volta nella storia di questo paese, di questa CGIL, visto che la discussione ha un certo valore, forse per la prima volta fra un po' di tempo, un anno, due anni, tre anni, ci troveremo con un gruppo dirigente della CGIL e delegati dove non c'è più una prevalenza politica dentro questo gruppo dirigente, e sarà compito di questo gruppo dirigente preservare l'unità di questa organizzazione e il suo modo di funzionare e il suo pluralismo. Lo dico perché non è minimale nemmeno in queste operazioni, e non sarà sufficiente richiamarci al fatto che c'è un documento che è stato votato al direttivo, così appunto e basta. Ma non sarà nemmeno vero l'opposto, che non essendo d'accordo al direttivo posso dire quello che voglio, punto e basta, il che non vuol dire che non si possono dire cose eccetera. Voglio dire che questo scenario, io lo dico perché comincio a sentire in generale un problema aperto che ha questa caratteristica, poi ho ovviamente le persone. Ragionamento, governo amico o non governo amico, così affrontiamo i pezzi e credo che dobbiamo affrontarlo con grande tranquillità. Io non penso che noi abbiamo un governo amico, penso che noi non possiamo avere dentro delle scelte, poi arriverò, un'idea di equidistanza fra centrodestra e centrosinistra, che è un'altra storia. Temo che dentro un processo di battaglia che, su cui riprendo, non sarà per noi indifferente, e poi se il governo si suicida è una cosa sua, sapere che abbiamo o non abbiamo la possibilità o meno di avere un governo ancora fatto da questo tipo di sinistra e non correre il rischio di avere un governo che va o verso il governo tecnico o la lacerazione a sinistra. È perdita di autonomia? No, è mettere dentro almeno la nostra discussione delle cose. Poi si può essere d'accordo o non d'accordo.
No, con più prudenza. Il primo giudizio
arrivo adesso, tu non puoi interrompere, altrimenti che gioco. È un dibattito a 4 contro 1, ti insegna la storia della democrazia.
Hai ragione.
No, allora, cos'è che voglio dire? Voglio dire che questo è un problema delicato, perché presuppone un sindacato che costruisca davvero delle idee nelle piattaforme, ma al tempo stesso un sindacato che da un lato non perda la propria autonomia, ma al tempo stesso non diventi per alcuni aspetti uno spezzone di dibattito che sta dentro ai singoli partiti, che è una questione di altrettanta delicatezza. Credo che per la prima volta si consegna alla CGIL, al suo gruppo dirigente, questo compito, perché in passato si risolveva in un altro modo. Chi ha la mia età, che è l'età di Giorgio, sa benissimo che quando ci fu la rottura sulla scala mobile il problema si risolse in un modo molto semplice. A Modena la CGIL non fece il direttivo per 2 anni e quindi il problema era risolto, no? Comunisti e socialisti non litigavano perché non facevano le riunioni. Non è quello ovviamente il modo, no? Dopo, ovviamente, passata quella fase, a cui ovviamente un'area più radicale ha dato un contributo, non so, Fausto, il superamento delle aree, ci troviamo dentro a questa. Benissimo. Dentro a questa come ci muoviamo? Lo dico perché è importante. Prima cosa, pensioni, TFR e Dini. Allora, io penso che noi abbiamo uno scenario davanti, tutti noi dobbiamo saperlo. Primo gennaio 2008 c'è lo scalone. E lì possiamo far finta che non ci sia, ma lo scalone c'è. E lo scalone non è semplicemente lo scalone, è lo scalone con 2 lettere consegnate dal precedente governo che ha lasciato qualche pozzo avvelenato, dove attraverso lo scalone si recuperano 4 miliardi di euro e attraverso l'impegno a rivedere i coefficienti altri 4, quindi 4 e 4, 8. Questo è l'impegno che Tremonti prese col precedente, o meglio il governo, Tremonti prese con la Comunità Europea, così sta scritto. Noi giustamente sosteniamo che lo scalone va superato, non solo. Diciamo che bisogna mettere mano a un pezzo che quando fu fatta la riforma Dini non era presente, non aveva quelle caratteristiche. Penso a tutta la precarizzazione dei rapporti di lavoro. Eravamo dentro ancora un contesto che non aveva questa natura e questa caratteristica. Penso all'uso forte e improprio dei sistemi che sono venuti avanti, e dentro questo sono determinate 2 situazioni. Forte indebolimento delle condizioni di lavoro e ulteriore e pauperamento del nostro apparato economico produttivo dal punto di vista qualitativo. Se andiamo a vedere rispetto alla Dini, ovviamente noi ci troviamo con giovani ragazzi e ragazze che hanno un problema, tutti i pezzi di discontinuità di non lavoro che non sono coperti. Sistemi di contributi diversi, Coco Pro e quant'altro. situazioni, penso a Modena, tanto non parliamo d'altri, bisogna ogni tanto ragionare anche noi stessi, dove ad esempio stanno crescendo cooperative illegittime oscurie e dove si usa per molti aspetti ancora il salario convenzionale. Sappiamo che se non cambia questa situazione, queste parti di lavoratori, ragazzi e ragazze, avranno una condizione previdenziale pensionistica se non si coprono questi spazi e se non si mette in moto gli ammortizzatori sociali, avrà una situazione previdenziale pensionistica davvero devastante, devastante. Ma l'effetto sarà duplice, sarà devastante, devastante da questo punto di vista, ma al tempo stesso se non cambiamo l'assetto produttivo, se non rilanciamo la ricerca, abbiamo un apparato economico produttivo che sta andando verso lo spopolamento, quindi un problema di continuità sul futuro. Visto dal nostro punto di vista, non sto ragionando dall'altro punto di vista, d'altronde basta andare a riprendere Gallino su cosa è rimasto. Quindi questo è un versante. Io credo che questo problema noi dobbiamo affrontarlo e dobbiamo affrontarlo prima che si arrivi alla finanziaria, perché se si arriva alla finanziaria il tema dello scalone diventa il risparmio.
Quindi al DEF.
Perfetto. Prima del documento di programmazione economica. Il dibattito in CGL è stato questo. E il dibattito in CGL è stato anche quello su cui eventualmente si registra una posizione diversa con Giorgio, sul fatto che la CGL dice, il movimento sindacale, la CGL in particolare, meglio con più forza, che noi sederemo, ci metteremo a sedere in confronto col governo quando il governo avrà una sua proposta. È un elemento di forza e debolezza. Io penso che sia un elemento necessario, perché se occorre modificare profondamente, come va cambiato, in parte il sistema della contribuzione, le cose che dicevo prima, dare una risposta al recupero delle pensioni, eccetera, recuperare e utilizzare una parte di soldi lì per fare quell'operazione, per me è evidente che occorre arrivare a un certo punto, se c'è l'intesa, e dentro l'intesa ovviamente il referendum con i lavoratori, se non si fa in modo unitario, abbiamo detto noi lo faremo, a quel punto è necessario arrivare a una roba semplicissima, semplice sulla carta e un po' più complicata nei fatti, che è quello di dire il governo deve fare un decreto. E quel decreto ha bisogno di avere 163 voti al Senato. È più chiaro per me, perché devo avere una proposta di tutto il governo, una nostra proposta su cui arriverò, fare la trattativa, eventualmente sostenere la trattativa con iniziative di lotta se necessario, e poi provare a stare. Un'operazione dove ogni forza politica del centro-sinistra e dell'Unione comincia a dire la sua non ci consente questo, non solo, non ci consente di avere i numeri al Senato, che è un problema molto instabile. Superare lo scalone cosa significa? Altro tema su cui c'è una differenza, o meglio, una parte del movimento sindacale dice la piattaforma deve essere molto più chiara, 60-65% di pensione pubblica, 57-35%. Io credo che noi partiamo da quella posizione, penso però che dovremmo insieme ai lavoratori, man mano che va avanti a trattativa, decidere insieme loro, sapendo che gli indici non si possono cambiare, non sono modificabili gli indici, perché se si cambiano gli indici si penalizzano i giovani. Quindi un punto fermo è: non si possono cambiare in negativo gli indici, cosa che non è mica detto che in tutto il movimento sindacale, in pezzi del movimento sindacale, non sto parlando della CGL, sto parlando di altre realtà, sia perfettamente così. Dentro questa fase c'è la questione anche del TFR, non c'è dubbio che c'è anche la questione. Ora, sul TFR, anche qui, se andiamo da un pubblico dipendente, quel pubblico dipendente ci dice: ma porca miseria, quando è che mi mettete in condizione di far partire il mio? Perché il mio TFR io non l'ho mai potuto utilizzare, non c'è il fondo. Quelle persone, soprattutto le persone che sono state assunte dopo, avranno l'effetto, ovviamente, della Dini e dall'altra parte della mancanza del TFR. È un problema? Sì o no per noi?
Del TFR o del fondo pensione?
No, non è il TFR, nel fondo pensione non esiste e quindi va costituito. Non esiste per le ragioni note. Quando fu fatta l'operazione con la Dini, c'era un problema, entrate in Europa, il governo, ovviamente il centrodestra, non si è posto la questione. È evidente che questo problema c'è. Non è chiaro che esistono persone che lavorano nel pubblico impiego da 10 anni col sistema contributivo a cui non gli è stata data la possibilità di accedere, tranne in parte per la scuola adesso. Sto parlando di infermieri, sto parlando di OSA, sto parlando di statali, sto parlando di 3 milioni di persone. C'è tutta l'area dell'artigianato e della piccola impresa che si trova in una condizione similare. E qui c'è un problema generale, ma c'è un problema anche nostro. Noi possiamo avere idee diverse, ma è strano che il fondo, ad esempio, dell'artigianato in Italia non sia riuscito per diversi anni a mettere insieme un numero minimo per far partire il fondo. Di 3.800 richieste, adesioni, circa 2.400 erano in Emilia Romagna, una parte in Toscana, una parte in Lombardia, poca roba, il resto era zero. Non credo che la ragione sia solo quello che c'era una parte del movimento sindacale che non è d'accordo, penso che ci sia un'altra ragione alla base di questa vicenda, che in alcuni casi è il nostro rapporto con quei pezzi del mondo del lavoro e della nostra presenza dentro il mondo del lavoro. Credo, dentro a questo, che allora la questione sia quella di avere davvero la difesa della pensione pubblica superiore al 50% pensando alle nuove generazioni, far partire i fondi lasciando davvero i lavoratori in condizione di decidere, facendo da questo punto di vista una grande campagna di informazione che noi faremo, in parte abbiamo già cominciato e faremo organizzando ovviamente assemblee, faremo organizzando punti di informazione, faremo spiegando perché secondo noi è più importante per i lavoratori mettere insieme la doppia battaglia sulla previdenza pubblica e su questa scelta, fermo restando che il lavoratore è libero. Questo deve essere il fatto su cui occorre lavorare, mettere i lavoratori in condizione di mettere. È possibile pensare a un'operazione rovesciata? È possibile pensare che noi oggi siamo in grado di rovesciare questa partita? Penso di no, per mille ragioni, noi abbiamo accumulato pezzi di ritardo. Penso che in parte sia sbagliato, anche perché tutti i fondi, adesso c'è il TFR che è una parte più presente, ma in tutti i fondi c'è un pezzo che era l'1 o il 2% contrattuale, sottoscritto, votato per il lavoratore. Io penso che in un grande rapporto democratico noi dobbiamo costruire con i lavoratori due cose: a metterli in condizione di scegliere sul TFR spiegandogli perché, almeno per la maggioranza, per una parte consistente della CGIL, quella scelta è una scelta importante. Due, aprire una battaglia su quello che è il documento unitario, che per la CGIL è un'avvertenza, che non mette insieme solo pensioni ma pensioni, sviluppo, qualità, e sapendo che i problemi esistono ancora problemi aperti con CISL e UIL, ma registrando anche un'altra cosa, che dopo un lungo periodo riusciamo a costruire un documento di questo tipo. Io non so se questo governo reggerà, so che su questa posizione, se non altro, c'è un'idea comune: provare a costruire una lunga tornata assemblea e dentro questo provare a fare un'altra operazione, se esiste la condizione di fare un accordo, stringere e tornare a lavorare. Se non esiste la condizione, fare la battaglia, perché ci sono dei punti che sono irrinunciabili. Le differenze di idee sono un fatto così drammatico? Io credo che sia un fatto importante, ma non drammatico, se casa nostra e fra di noi abbiamo questa capacità di sapere che esistono luoghi, sedi, in cui ovviamente si decide, che il dissenso è giusto che sia esplicitato, che ci siano aree in cui e luoghi su cui il dissenso ha, ma al tempo stesso la questione del dissenso sta dentro regole, che non vuol dire che il compagno o la compagna nel dibattito in assemblea non interviene dicendo quello che pensa, anzi. Però credo che se vogliamo dare un contributo dobbiamo misurarci su questa questione, sulla questione del quadro politico con la nostra visione di autonomia, e pensare a un altro pezzo. Costruire una CGIL che dovrà navigare da sola in un quadro politico ancora più confuso, e se sarà in grado di farlo, se l'autonomia e il confronto saranno la sua ricchezza.
Ho chiesto la parola a Paolo Brini del Comitato Centrale della FIOM.
Compagno, credo che siamo entrati in una fase decisiva, perché si sta per aprire una trattativa che avrà delle conseguenze determinanti per il futuro dei lavoratori di questo paese. CGIL e CISL e UIL hanno firmato pochi giorni fa un documento con cui si presenteranno al tavolo con il governo, nel quale si dicono alcune cose vaghe ma allo stesso tempo precise, e cioè c'è un'apertura sulla questione dell'età pensionabile. Lo stesso Epifani ha detto che l'età pensionabile, l'innalzamento dell'età pensionabile non è un tabù. Si parla di incentivare la contrattazione di secondo livello, che tradotto significa un indebolimento di quello che è il ruolo del contratto nazionale di lavoro. Naturalmente in questo documento non si fa alcuna menzione di questioni decisive come quella della legge 30, dell'abolizione della legge 30, che è un aspetto anche decisivo all'ultimo congresso della CGIL. Allora la prima domanda molto stupida, molto banale che mi viene è: ma chi ha dato il mandato? Cioè chi ha discusso, chi ha deciso di andare a trattare con il governo su una piattaforma che non è stata votata, non è stata discussa dai lavoratori? Prima questione decisiva. E in questo contesto è cominciata una campagna straordinaria per consigliarci di mettere il nostro TFR nei fondi pensione. Ragazzi, oggi sono tutti interessati al nostro futuro, pensano tutti a noi, al nostro bene, ci consigliano tutti di mettere i soldi nei fondi pensione, le banche, le assicurazioni, tutta gente che naturalmente lo fa senza scopo di lucro, ci mancherebbe, lo fa per il nostro bene, perché sono diventati così premurosi nei nostri confronti. Allora io faccio un ragionamento molto banale: prima del 93, prima del 95 anche, chi andava in pensione aveva una pensione pubblica sicura, che era sostanzialmente verso il 70, a volte 70-75% dell'ultimo stipendio, e in più avevo il TFR. Quando mi licenziavo avevo il mio bruzzolo di liquidazione. Quando andrò in pensione io, andrò in pensione, quelli della mia generazione, con una pensione che sarà la metà, se va bene, anche meno, dell'ultimo stipendio, e mi si dice che il TFR lo devo mettere in questi fondi pensione che, se va bene, anche diciamo così i più ottimisti ti dicono che forse ti garantiranno un 10%, quindi in totale avrò un 60% dell'ultimo stipendio, quando prima avevo il 70% più il TFR. Allora la domanda molto semplice che io mi faccio è: ma questi soldi dove sono finiti? Dove vanno a finire? Chi se li prende? E vado a vedere un dato molto semplice che mi dice che dagli anni 70 a oggi, mentre negli anni 70 di tutta la ricchezza prodotta il 70% andava ai salari e il 30% andava ai profitti, oggi della ricchezza prodotta il 48% va ai profitti, il 48% va ai salari e il 52% va ai profitti. Cioè, tradotto, chi era ricco è diventato più ricco, chi era povero è diventato ancora più povero. Allora ecco qual è l'operazione che c'è dietro tutta questa cosa qui: all'innalzamento dell'età pensionabile, al mettere il TFR nei fondi pensione. Cioè non si vuole più che si spendano soldi per lo Stato sociale, per i nostri diritti, perché questi soldi devono andare ad altri, devono andare ai padroni. devono andare a loro, devono aumentare i loro profitti. Questo è il punto dietro a cui c'è tutto, si aggira tutto attorno alla la situazione. Dopodiché vogliamo ricordare i pensionati di oggi, questi ricconi, come sono messi, qual è la situazione? Ora, su 14 milioni di iscritti all'INPS come pensionati, 7 milioni hanno giusto 338 euro di pensione al mese, 3 milioni arrivano a 570, altri 3 milioni arrivano giusto a 1000 per un totale di 13 milioni e solo 50.000 pensionati hanno più di 4.000, ben più di 4.000 euro di pensione al mese. Questa è la situazione che noi ci troviamo oggi. E allora ci raccontano che bisogna tagliare le pensioni perché c'è il buco dell'INPS, quando si sa benissimo, che è la favola che ci raccontano da 10 anni, che non è vero, che non è vero, perché anche quest'anno è in attivo di 2 miliardi di euro, nonostante i tagli continui che sono stati fatti in questi anni, nonostante che hanno usato le casse dell'INPS per regalare soldi a fondo perduto ai padroni in finanziari e su finanziari, da Amato, Ciampi e quant'altro, nonostante i precari paghino pochissimi contributi oggi al fondo INPS, lo stesso fondo INPS è inattivo. Eppure ci vengono a raccontare che nel 2030, nel 2040, il fondo sarà in crisi. Peccato che se andiamo a vedere le prospettive che ha fatto Ladini nella legge del 95 a oggi, dopo 10 anni, non ne hanno presa una. Erano tutte sbagliate le prospettive di quanta gente andava in pensione, di quanti erano i giovani che lavoravano, non ne hanno beccata una. Segno che ci stanno prendendo abbondantemente per i fondelli con questa storia qui. E l'altra storia è quella del debito pubblico. E c'è il debito pubblico, lo dobbiamo pagare. Allora, il debito pubblico è la più grossa truffa ai danni dei lavoratori che sia mai esistita. Perché bisogna farsi due domande. Primo, chi lo crea il debito pubblico? Cioè, dire che noi dobbiamo pagare il debito pubblico è come se io faccio un debito e chiedo a Simona di pagarmelo. La sostanza è quella. Perché chi è che evade tutti gli anni dai 100 ai 200 miliardi di euro? Chi è di solo di fisco? Chi è che evade dai 30 ai 40 miliardi di euro di contributi? No, poi non ci sono i soldi per le pensioni. Chi sono? I lavoratori, anche dopo. I piccoli artigiani, sono pesci piccoli. Sono i padroni, i grandi padroni, le banche, le finanziarie. Questi sono. E dopodiché, chi lo detiene il debito pubblico? I bot, chi è che li detiene? Il risparmiatore, questo par di ciufoli. Il debito pubblico per la stragrande maggioranza è in mano alle grandi banche, ai padroni e ai grandi capitalisti, perciò loro creano il debito e poi noi lo dobbiamo ripagare sempre a loro. Cioè, veniamo presi per i fondelli due volte. Allora, questa è la situazione, quando basterebbe nazionalizzare la Banca d'Italia, che è una banca privata, per eliminare il debito pubblico. Basterebbe nazionalizzare la moneta, che è privata perché è di proprietà della Banca d'Italia, per eliminare il debito pubblico. Però queste cose non si dicono, ci si dice che ci dobbiamo sacrificare, perché appunto l'obiettivo è un altro, quello di portare soldi dalle nostre tasche già abbastanza vuote a quelle sempre più piene dei padroni. E allora il punto è, no, ma mettete i soldi nei fondi pensione, il TFR nei fondi pensione, ma pensiamo quali sono le conseguenze. Ammettiamo anche che i fondi pensione vadano bene, che non è vero e dopo ci ritorno. Ammettiamo che vadano bene. Che cosa significa se io metto i miei soldi, il mio TFR, nei fondi pensione? Mettiamo che il mio fondo pensione mette i soldi, è sicuro, il fondo pensione è sicuro, e lo mette nei titoli di Stato. Che cosa vuol dire se io metto i soldi nei titoli di Stato? Che aumento il debito. Cioè io con i miei soldi faccio titoli di Stato, aumento il debito, poi mi vengono a dire che siccome ho aumentato il debito mi devo ritagliare la pensione un'altra volta. Cioè, stiamo scherzando? Mettiamoli nelle azioni, perché noi siamo sicuri che sono azioni che non cadranno mai. Sì, buonanotte, in 30 anni, vabbè, ma mettiamo che sia così. E i fondi pensione? Allora, i fondi pensione, furbescamente, oggi cosa si dice? No, ma rendono di più, perché cosa guardano? Guardano gli ultimi 2 anni, 3 anni, dal 2003 in avanti. E allora, effettivamente, hanno reso di più del TFR. Basta però andare indietro di 5 anni, dal 2001 a oggi, cioè da quando è cominciata anche un po' di crisi a livello di mercati finanziari, e si va a vedere che i fondi chiusi rendono il 13,5%, il TFR il 14,5%. Se noi andiamo a vedere di tutti i, diciamo così, i fondi, i numerosi fondi che sono nati dopo la Dini, dopo il 95, di tutti quelli nati a oggi, solo meno del 12% di questi fondi ha reso più del TFR. E infatti oggi ci vengono a dire che i giovani devono rischiare di più. Dobbiamo rischiare di più? Cioè, io avevo un TFR sicuro, avevo una pensione pubblica sicura, e adesso mi dicono che devo rischiare di più. Ma per chi? Ma per cosa? Ma stiamo scherzando? Dopodiché io dico, no, ma ci sono, voglio dire, ci sono dei, delle agenzie che ti garantiscono, i fondi pensione in Italia non sono come quelli americani, quindi non falliscono. Infatti Cariplo sta fallendo in questo momento. La Covip, che dovrebbe essere quella grande organizzazione che tutela, che garantisce gli investimenti e quant'altro, il suo presidente, Luigi Scigna, era presidente del fondo pensioni BNL, che è in stato di prefallimento oggi. Dopodiché, tanto per dirlo, la Covip la vogliono eliminare, vogliono dare come garante la Banca d'Italia, no? Che è una banca privata di proprietà delle banche che dovrebbero gestire i fondi pensioni, quindi non c'è neanche un piccolo conflitto di interessi, no, neanche mezzo, neanche mezzo. E allora il punto è un altro, cioè il TFR è una torta da 20 miliardi di euro, è una torta da 20 miliardi di euro che le banche, i padroni, si gettano a capofitto per prendere, per ricapitalizzare, come già stato detto prima, i propri soldi, le proprie aziende, utilizzando i nostri soldi e il nostro TFR. E francamente, che voglio dire, bomba 6, esponenti di Confindustria dicono che finalmente per la prima volta ci troviamo d'accordo con la CGIL sul fatto che dobbiamo mandare i soldi nei fondi pensione, non ci fa un gran onore, devo dire la verità, essere d'accordo sui coi padroni, specie su queste, su questo genere di cose. Allora io sono dell'idea che oggi la CGIL debba cambiare totalmente direzione, e allora oggi la CGIL, l'unico tavolo che deve aprire è un tavolo per dire che lo scalone va abolito, punto, non va superato, perché il sindacalese è un linguaggio un po' furbo, non va superato, cioè ci mettiamo gli scalini, tanto quelli di noi la prendiamo in quel posto lo stesso, no, va abolito, come va abolita la legge 252, se non ricordo male il numero, che è quella del silenzio assenso, perché è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Da quando in qua uno, se non dice niente, gli fregano il TFR, perché questo gli stiamo parlando, e glielo mettono nei fondi pensione. Ma da quando in qua? Ma da quando in qua? E a partire da qui, il compito del sindacato è quello di aprire un'avvertenza generale, perché oggi siamo in una situazione dei posti di lavoro disastrosa. È una questione, una avvertenza generale che riguarda questioni come la sanità, le pensioni, la scuola pubblica, gli affitti, il salario. Voglio dire, ritornare a parlare di cose come scala mobile o equo canone sembra un tabù, eh? Non se ne parla più, sembra che sia una cosa, una bestemmia. E quando oggi non ci se ne fa, non arrivare alla quarta, non arrivare alla terza settimana con i salari da fame che ci danno oggi. Allora questo deve essere il nostro compito, e non mi si dica, non mi si dica che se però noi lottiamo il rischio è che dopo vada sulla destra, perché è vero l'esatto contrario, è vero l'esatto contrario, perché se si continua con questa deriva allora sì che va sulla destra, perché la rabbiatura nelle la disillusione nelle fabbriche c'è, e quello che è successo a Mirafiori ce lo insegna, parla a noi, c'è questa rabbia, allora o la intercettiamo noi o la convogliamo noi nelle lotte di massa, come sindacato, come organizzatore del movimento operaio, o andranno verso destra, e questo non lo possiamo permettere, perché saranno guai allora, perché allora saranno guai. E permettetemi di concludere con una battuta a quei compagni di governo che dicono che andare in pensione a 57 anni è aberrante, o che dicono che c'è bisogno di flessibilità nel mondo del lavoro. Ecco, vorrei augurargli di fare almeno una volta nella vita quello che non hanno mai fatto finora, andare a lavorare. Grazie.
Do la parola a Giorgio Crevaschi, e poi chiaramente chi intanto mi vuole dire che ha intenzione di intervenire lo può iniziare a fare.
No, io, oppure potrebbero andare in pensione loro, che magari ci guadagneremo qualcosa, alcuni.
trattamento di fine rapporto.
Però esatto, no, io voglio dire questo. Cercherò di fare un ragionamento anche giustamente rispondendo anche a delle domande che sono ovvie, cioè che cosa si può fare, perché è evidente che siamo in un momento nel quale viviamo tutti una condizione un po' di frustrazione, perché ci sembra che ci sarebbero delle cose scontate da dire e da fare, però non vengono fatte, e allora uno dice, allora che cavolo faccio, tu cosa fai, tu cosa stai combinando lì? Allora, però prima di arrivare a questo, vorrei ripartire anch'io dalla relazione che apriva la discussione e che appunto non a caso ha accennato un momento la relazione alla vicenda della scala mobile. Io lo dico perché ha fatto bene il compagno a introdurre questo punto, perché pochi giorni fa a Torino, intervenendo a un convegno, il governatore della Banca d'Italia, Draghi, ha detto che sulle pensioni bisogna fare con i sindacati una concertazione come quella che si fece sulla scala mobile. Allora voi capite bene che la cosa, diciamo così, è da toccare ferro, perché appunto la scala mobile non c'è più, non c'è proprio più, e oggi i giovani che entrano adesso al lavoro, quando sentono parlare di scala mobile, non pensano che stiamo parlando di altri chissà che cosa, di supermercati, non certo di un meccanismo che sembra incredibile, ma l'avevamo, un meccanismo che non era la luna nel pozzo, perché poi spesso le cose perse diventano anche più grandi, no? Più importanti di quello che erano, però dava una piccola cosa, tutelava tutti nei periodi difficili, quando non riuscivi a fare i contratti. Perché l'assenza di una scala mobile oggi lo sentono non tanto i lavoratori delle situazioni che vanno meglio, che possono fare la contrattazione, ma la sentono, non so, i lavoratori della sanità privata, che è da 3 anni che non rinnovano il contratto nazionale e che non hanno niente, non hanno preso niente. I lavoratori metalmeccanici che per un anno e mezzo non rinnovano il contratto nazionale. I lavoratori di artigiani, molti dei quali che ancora una volta stanno arrivando al fatto che sono anni che non riescono a rinnovare il contratto, adesso, e anche quelli lì non c'è niente alla fine. Ecco, allora avevamo un meccanismo che ti garantiva non la luna nel pozzo, ma ti garantiva questa cosa, per cui se anche in quel momento non ce la facevi a fare il contratto, qualche cosa arrivava. Allora, chi anche nel sindacato era a favore, perché ce n'erano tanti, abbiamo litigato, abbiamo fatto una battaglia, purtroppo non siamo riusciti a fermarli, ma quelli che nel sindacato erano a favore dell'abolizione o comunque di ridurre la scala mobile, cosa spiegavano? Spiegavano che riducendo il salario automatico noi avremmo avuto più soldi, perché avremmo, no, voi ci ridete, ma dicevano davvero così, avremmo avuto più soldi perché avremmo avuto più spazio per la contrattazione. Quando oggi sento il segretario della CISL spiegare che bisogna aumentare i salari e quindi bisogna legare di più il salario alla produttività in azienda, perché così si pigliano più soldi, dico che purtroppo non ha imparato niente in tutti questi anni. È lo stesso ragionamento, cioè si dice che per alzare un piano di una casa cominciamo a togliere il primo piano, no? Così la casa diventa più grande. È un modo di ragionare assurdo, ma è quello che c'è. Bene, sulle pensioni, purtroppo alla fine il ragionamento rischia di essere lo stesso. Perché vedete, la questione di fondo è proprio che noi stiamo ragionando, io purtroppo non riesco a non dirla così, di fronte al fatto che ci viene presentato uno schema di ragionamento che in realtà è falsato in partenza. Perché il problema non è, come veniva detto anche da diversi interventi, che noi siamo in una situazione nella quale le pensioni costano troppo e quindi bisogna ridurre il costo delle pensioni. Uno dice così, dice vabbè, allora ragioniamo. No, il problema è che bisogna pagare di più di prima per le pensioni, ma privatizzandole. Questa è la sostanza. Perché è giusto fare questo conteggio che prima faceva anche Brini. Il punto è questo. Oggi, con il vecchio sistema, un lavoratore andava appunto in pensione con il 70%, si è detto, con 35 anni in più aveva il TFR. Lui che cosa pagava? Lui e l'azienda. Pagava il 33%, che questo è i contributi che uno paga. Quindi uno dice, allora adesso cosa succede? Adesso succede che un lavoratore nel futuro pagherà ancora l'azienda e lui il 33% di contributi. In più dovrà aggiungerci l'8% del TFR, che questo è più o meno il peso del TFR in un anno, insomma. E quindi paga il 40% più di prima per avere meno, solo che quel 40% non va più nelle casse pubbliche, va sempre di più in fondi privati. Quindi, nella sostanza, prima questione, non è vero che sulle pensioni si spenderà meno per le pensioni, spenderemo molto di più per le pensioni, solo che spenderemo di più noi e ci sarà meno spesa pubblica sulle pensioni. Quindi il processo di fondo è simile a quello della scala mobile. Non è che si vogliono togliere, ridurre qualcosa, no, si trasferiscono le risorse e si aumenta il rischio delle persone. Questa è la verità. Io poi so bene che non voglio neanche entrare nel fatto che è evidente i fondi contrattati hanno qualche garanzia in più dei fondi Parmalat, questo mi pare evidente, e quindi questo mi pare anche il minimo, voglio dire, ma il punto non è questo. Il punto è che noi dovremmo pagare il 40%, noi i giovani, di quella che è la propria retribuzione per avere una pensione del 60% della propria retribuzione. Questo non sta in piedi, non è così, non funzionerà così. E quindi per questo dico, quale sarà il passaggio successivo? Il passaggio successivo, questo è solo l'avvio di un processo. Il passaggio successivo sarà che le aziende cominceranno a dire non si può mica spendere il 40% del costo del lavoro per avere la pensione, e quindi cominceranno a calare i contributi pubblici, perché questa è la spinta di fondo. La spinta è calare sempre di più la quota di contributi che si pagano per l'INPS, per il sistema pubblico, e costringere il lavoratore a pagarsi sempre di più con i suoi soldi una pensione privata. Questo è quello che avvia questo processo. Quindi non è il problema di fondo, non è quello semplicemente di quanto costa la pensione, ma dietro tutta questa discussione c'è un'altra cosa, c'è la privatizzazione delle pensioni. Noi su questo non siamo d'accordo e pensiamo che bisogna riaprire la discussione su questo punto qui. Perché se non ripartiamo da questo punto qui, facciamo sulle pensioni appunto lo stesso percorso che c'è stato sulla scala mobile. Non è che la scala mobile l'hanno cambiata in 5 minuti, È stato un lungo percorso, qualcuno di voi se lo ricorda, è cominciato Craxi nel 1984 tagliandone un pezzo, poi un altro ha tagliato un pezzo, ogni volta diceva questa è l'ultima volta che la tagliamo, adesso è a posto. E poi si ripartiva. Lo stesso vale per l'età pensionabile. Lo stesso vale per l'età pensionabile. La partita di discussione sull'età pensionabile è una partita completamente truccata, falsata di dati, di numeri, di scadenze. Fanno le previsioni che fino al 2050, ma vi rendete conto? Cioè, noi siamo di fronte a un paese nel quale stiamo discutendo,
ci vorrebbero imporre una discussione sulla quale dice: ma nel 2050 il sistema non è, ma come fai a saperlo che non hai preso i conti sulla finanziaria dell'anno scorso? Padoa-Schioppa ha sbagliato i conti sulla finanziaria del 2007 perché diceva che entravano tanti soldi e ne sono arrivati il doppio, e invece vuole prenderli quelli sul 2050. È chiaro che non è credibile nulla di questa discussione. Nel 2050 avremo ben altro da preoccuparci, se vanno avanti le cose, no? Se sono veri certi progetti, l'effetto serra, il riscaldamento, l'inquinamento, le ingiustizie sociali. Calcolare adesso che nel 2050, se non aumentiamo l'età pensionabile, il sistema non è in equilibrio, è un assurdo. Eppure è questo quello che oggi ha comunicato l'Unione Europea, cioè sui giornali. L'Unione Europea ha detto al governo: dovete mantenere lo scalone, perché se no è tutta una partita falsata e truccata, giocata da persone che vivono in una condizione nel quale prevalgono i pareri dei Goldman Sachs, dei fondi finanziari, cioè sono gli stessi, cioè si danno un parere l'uno con, si danno ragione l'uno con l'altro, cioè Goldman Sachs, che poi è quello che organizza, una di quelle società che organizzano la speculazione e la finanza internazionale, dice alla Banca Europea: guarda che se tu vuoi fare una certa operazione devi fare questo. Allora la Banca Europea dice: ma com'è che devo farlo? Cioè si danno ragione l'uno con l'altro, è la stessa cosa, è lo stesso meccanismo. E io credo che sulla questione dell'età pensionabile giochiamo un'altra partita, perché è chiaro che non è uguale, io lo voglio dire con chiarezza, perché sennò la discussione sembra che non è uguale bloccare un processo o invece avviarlo un po' meno. Io lo dico con chiarezza, non è che se noi concludiamo questa partita sulle sull'età pensionabile dicendo abbiamo, c'era lo scalone a 60, noi eravamo a 57, a 58 e mezzo abbiamo chiuso, abbiamo fatto l'accordo. Così non abbiamo limitato i danni, così abbiamo semplicemente riavviato un processo che riandrà avanti. Questo è il punto. Perché dico questo? Perché sull'età pensionabile io penso che noi dobbiamo dire basta. Perché tutta la discussione che è fatta sull'età pensionabile è una discussione falsata. Dicevo sul piano generale, ma anche sul piano delle condizioni. Pensiamo appunto, questo veniva citato prima, no? Pensiamo appunto a quella discussione che dice: ma insomma, dice, bisognerebbe aumentarla su base volontaria. È già così oggi. Chi va in pensione a 57 anni rinuncia a una quota di pensione se ha 57-35, è già così oggi, cioè vuol dire che va in pensione prima, potrebbe lavorare 5 anni in più come minimo e ottenere una pensione più alta. Perché non lo fa? Perché non ce la fa, perché non ce la fa. Già oggi c'è questa selezione, chi va in pensione prima non lo fa perché ha un privilegio. No, non lo fa, lo fa perché non ce la fa, perché se può restare lì ci resta, sappiamo che ci, anzi come si dice, quando uno fa un bel lavoro riposante cioè, non vuole andare in pensione. Infatti noi abbiamo un mondo politico che comincia a 70 anni a fare qualcosa, no? E sono sempre lì, quindi, e peraltro con pensioni parlamentari consistenti accumulate anche a età giovanile, insomma. Quindi il punto è che il sistema è già così, il sistema è già un sistema che, diciamo così, concede molto, perché io voglio ricordare che noi abbiamo una situazione poi in tanti posti di lavoro, non solo nelle fonderie, non solo nelle fonderie, cioè le fonderie, no, le fonderie, ci sono tantissimi posti di lavoro anche dove si fa un lavoro non immediatamente materiale, dove a 45 anni, a 50 anni hai il fiato sul collo dell'azienda perché ti vuole mandare via, perché ti vuole metterci un giovane precario da sfruttare, perché c'è una ruzzola che gira, per cui l'altro, in un'azienda informatica Pochi giorni fa discutevamo con i lavoratori di un'azienda informatica ad alta tecnologia e il direttore del personale ha detto, a cui ci raccontavano i delegati, ha detto: e qui abbiamo un problema, che l'età media di questa azienda è troppo avanzata. Quanti anni erano? 43. L'età media, erano troppo avanzati. Cioè noi abbiamo un sistema che spreme la gente come limoni nel lavoro. Chiede una cosa, questo non viene mai calcolato, cioè si dice si allunga l'età della vita, è vero, ma l'intensità con cui si lavora oggi, lo stress con cui ti fanno lavorare oggi, che appunto in nome della competitività tu devi essere sempre pronto, vigile, attento, tutta questa cosa qui, come la calcoli? Non c'è, non c'entra. E allora com'è che in Germania, dove teoricamente in Germania dovrebbero andare in pensione a 65 anni, perché la legge stabilisce questo, l'età reale del pensionamento in Germania è 59, esattamente come da noi, perché è un'invenzione l'idea che si possa andare in pensione più tardi nella grande maggioranza dei lavori. Anzi, io dico di più, probabilmente se resta questo modello di organizzazione del lavoro, noi dovremmo addirittura, sarà inevitabile persino abbassarla l'età, o del pensionamento o della riduzione degli orari, perché non si regge, non è reggibile, e lo sanno perfettamente, è una di quelle assurdità, di quelle contraddizioni del capitalismo, questa, che da un lato chiedono una cosa e dall'altro le pretendono un'altra, è la loro schizofrenia. Montezemolo si siede al tavolo della trattativa per chiedere, lunedì probabilmente faremo l'accordo, 2000 mobilità lunghe come padrone della Fiat, cioè vuol dire, per capirci, che chiede 2000 prepensionamenti, di questo si tratta, per la Fiat, e nello stesso tempo come presidente della Confindustria dice aumentate l'età pensionabile. Capite bene che questo è il conflitto di interessi trasformato a sistema. Io credo che questa cosa va troncata, e per quello dico che non basta entrare in queste logiche con ragionamenti anche comprensibili, diciamo così, emendatari. O noi siamo di correzione, limitiamo i danni, la situazione è difficile, io capisco tutto, però siamo arrivati a un punto in cui o ci sono svolte vere e profonde oppure continuiamo ad andare indietro. Questa è una strategia di logoramento che viene avanti nei confronti dei nostri diritti. Sappiamo perfettamente, la stessa questione riguarda, ma voglio dire un punto che a me ha suscitato perplessità. Capite bene, quando si dice, come hanno detto, io personalmente non condivido questo ragionamento, ma quando si dice, come dice, sottolinea in particolare la CISL, ma anche la UIL, la CGIL ha accettato questo ragionamento, secondo me sbagliando, ma non voglio fare polemiche, quando si dice bisogna aumentare il salario a livello aziendale e quindi bisogna ridurre le tasse sul salario a livello aziendale. Ma capite cosa vuol dire questo? Vuol dire che le aziende dove già i lavoratori che vanno meglio e che quindi possono dare più soldi ai lavoratori, e i lavoratori che hanno più soldi avranno forse qualche riduzione di tasse, mentre quelli che hanno solo il contratto nazionale avranno l'aumento delle aliquote che gli è stato adesso. Cioè questa è un'operazione che divide ulteriormente, è un'ingiustizia, cioè se io devo ridurre le tasse, come dovremmo farlo, sulla busta paga, dovrei ridurle sulla parte che prendono tutti, non sulla parte che qualcuno prende e qualcuno non prende, perché in questo modo aumento le divaricazioni, le ingiustizie. E allora anche qui però queste cose passano per scontate, perché purtroppo il problema di vero di fronte è che il vero risultato che riescono a ottenere in questo periodo i padroni, e scusate se uso questa parola un po' di una volta, però adesso spero che non sia il vero risultato che ottengono i padroni, è che sono riusciti a far passare nella società l'idea che i loro interessi sono gli interessi di tutti. Questa è la cosa. La competitività di chi? Delle imprese? dei lavoratori, del sistema. Cioè, capite bene, il profitto c'è bisogno, cioè la produttività. Cioè, noi siamo entrati in una fase nella quale quelli che sono gli interessi di una parte, i padroni, i loro interessi, io non voglio dire che non li devono avere, ma i loro, questa è la fase, sono diventati gli interessi di tutti, sono oggettivi. Montezemolo o chi per lui, quando parla in televisione sembra che sia contende a Ratzinger il ruolo del Papa, parla cioè come se fosse Urbi et Orbi, dice i problemi dell'impresa sono questi e allora i problemi dei lavoratori sono questi altri, non è la stessa cosa. Perché ho fatto questa tirata? Per dire al sindacato, a noi stessi, che se noi ci sediamo al tavolo della trattativa con l'idea che con una buona discussione li convinciamo, abbiamo già perso. Perché loro, nel loro profondo, lo sanno perfettamente che abbiamo ragione, ma non gliene importa niente. Non gliene importa niente, perché hanno i giornali, la televisione, Berlusconi, eccetera, che spiegano a tutti i minuti che hanno ragione loro e alla fine si convincono. Il problema è un altro. Il problema è che noi, appunto, anch'io avrei preferito una piattaforma che magari non fosse così generale come tu parlassi, ma che fosse su 2, 3, 4 cose precise, su quelle si fa fino in fondo. Poi si dice, non sappiamo se lo teniamo. Se non lo chiediamo, è ancora più difficile ottenerlo. Proviamo a chiederlo e proviamo a sostenerlo con un vero movimento di lotta. Proviamo a dire che se il governo accetta l'imposizione dell'Unione Europea che dice oggi mantenere lo scalone, c'è lo sciopero generale. Proviamo a dirla così, è a farlo. Facciamo questa roba qui e facciamolo sul serio, cioè apriamo una fase di conflitto. Se non ci proviamo, cioè se non la costruiamo così, io invece vedo, sento, temo che questo non avvenga, che alla fine noi ci faremo purtroppo invischiare, questa è la nostra preoccupazione, in punto, tre tavoli, ci saranno tre tavoli collegati, uno parla di produttività, un altro dovrebbe parlare di mercato del lavoro, un altro parla di pensioni e poi uno si incrocia con l'altro e poi uno parla di ammortizzatori sociali e intanto, voglio dire, abbiamo il bla 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 bla, appunto, dei ministri che dicono bisogna fare questo e le pressioni della Confindustria, la gente che ci capisce pochissimo. Noi abbiamo una sola risorsa, la sola risorsa che noi abbiamo è quando riusciamo a costruire una sintonia forte con i lavoratori e io penso che questa cosa può cambiare il mondo e può cambiare anche gli equilibri del Senato, perché quando c'era Berlusconi, Berlusconi che aveva 100 deputati di maggioranza sia la, e 50 al Senato, ne aveva molti di più, ha tentato di cambiare l'articolo 18. Noi abbiamo fatto un tale movimento che l'abbiamo fermato, anche se aveva 100 deputati in più. Quindi io penso che noi possiamo cambiare se scendiamo in lotta, anche non possiamo farsi condividere. Lo so bene che il governo ci dice, lo so bene, Prodi dice, non esagerate sennò casco. È perché sempre così dice, se esagerate io casco. Che ogni 3 secondi c'è questo problema di Prodi che teme di cascare, e qui è sull'Afghanistan casco e qui quell'altro casco, e stai un po' in piedi, cavoli, cioè a chiedere ogni 3 secondi che se non facciamo certe cose casca. No, io credo che noi questo sì non possiamo farci condizionare da questo, e quindi per questo dico c'è bisogno di una svolta e c'è bisogno di segnali veri da questo punto di vista, c'è bisogno di una ricostruzione di fiducia tra lavoratori e sindacato, che non è una cosa che serve per fare le tessere, lo voglio dire con chiarezza, non è una cosa che serve per, è una cosa che serve perché se il sindacato non ricostruisce la fiducia con i lavoratori, a quei tavoli di trattativa non conterà niente, questo è il punto, perché gli altri hanno altri poteri e altri strumenti. E allora, e chiudo, qual è il problema che abbiamo? Che però non si sta lavorando così. Perché, ma è vero, si faranno le assemblee, si farà l'informazione, ma intanto partiamo appunto senza una consultazione vera, senza un mandato, come diceva prima Carla. E questo già indebolisce. poi partiamo con interpretazioni, poi nel frattempo facciamo, appunto, mentre facciamo questa questione, c'è questa campagna informativa sul TFR. Io penso che questa campagna informativa sul TFR, ho già detto le cose che penso eccetera, dovrebbe essere un po' più prudente da parte del sindacato, perché è vero, qui ho sentito Bevanti, ha detto delle parole serie e oneste, però non sta andando così in tanti posti di lavoro. Noi abbiamo troppi sindacalisti che si sono messi a fare i broker nelle assemblee, che vanno in giro a dire sottoscrivi eccetera, ma non è così, questo non è serio, non è serio. Noi dobbiamo dire che anche noi dobbiamo dire che le cose, come il governo ha fatto degli spot, li ho visti sui TFR, che sono da denuncia all'autorità per la pubblicità ingannevole, perché non tace delle cose, tace la prima cosa che un lavoratore ti chiede, tace, sì. Questi spot lo faremo, ma che sono per pubblicità ingannevole, per questo faremo, non quelle cose. Perché dico che sono di pubblicità ingannevole? Perché non dice la cosa più semplice. Non dice la cosa più semplice. Dice, cioè, non dice che se il lavoratore sceglie di lasciare il TFR in azienda, può decidere dopo, magari tra un anno ci ha ripensato e cambiato la sua situazione, può decidere di iscriversi comunque ai fondi. Mentre se il lavoratore decide oggi, sull'onda di questa campagna, perché gli viene l'angoscia, cosa mi succederà eccetera, di iscriversi al TFR, non può più cambiare idea. Questa cosa qui già di per sé cambia, perché al di là di tutti i giudizi che qui possiamo fare sulle convenienze eccetera, io lo dico che il sistema è un sistema assurdo, e non aggiungo le cose, è chiaro che alla lunga il sistema dei fondi di pensioni mangia se stesso, come avviene in America eccetera. Sapete, io quando ero a Torino ho avuto e facevo il segretario della Fionla, ci fu Collanino che distrusse tutta, oggi ha comprato la Piaggio, è considerato un padrone di sinistra, quindi io non me ne ero mai accorto, devo dire, ma insomma può capitare, forse abbiamo un'idea diversa di cos'è la sinistra. Comunque venne, comprò l'Olivetti e poi cominciò a smantellare. Oggi l'Olivetti non esiste più, esiste solo come titolo in borsa, peraltro l'ha rivenduto poi a Tronchetti Provera, insomma tutte queste speculazioni finanziarie. Bene, in un incontro drammatico alla prefettura, Collanino, sapete cosa mi disse? A nome, alla nostra delegazione. Ci disse il padrone, vede, signor Cremaschi, disse, lei parla bene, siccome è di sinistra, diceva, io sono anche d'accordo che magari il mondo, come, però il mondo non, come dice lei, mi piacerebbe anche, che ho detto è di sinistra, però non va così. Il mondo non va, io devo, diceva, rispondere non a lei e non ai lavoratori dell'Olivetti, io devo rispondere al signor Johnson, pensionato del Canada, che in questo momento sta pescando le trote in qualche laghetto del Canada, che ha investito il suo fondo pensione la quale finanziaria finanzia a sua volta me stesso. Quindi è chiaro che il meccanismo dei fondi pensione alla lunga produce l'autolesionismo dei lavoratori. Su questo io non ho dubbi. Può essere una cosa parziale. Tant'è vero che, lo dicono anche gli esperti, già oggi è così, oggi anche dal punto di vista dell'economia, se il fondo pensione vuole garantire determinati soldi, determinati rendimenti, deve investire nella finanza, e tra l'altro investirà nella finanza internazionale. Già oggi ci dicono gli esperti, ce lo dice, ad esempio lo dice sempre Pizzuti, già oggi i fondi che ci sono in Italia, quelli già esistenti, investono tra il 70 e l'80% all'estero, perché è l'unico modo per tenere determinati rendimenti. Poi certo, se in Italia la borsa va alta, ma se l'Italia la borsa va male, allora vai a cercare la borsa di Hong Kong o altre borse. Questo meccanismo è inevitabile, poi possiamo attenuarlo. Io dico, se avessimo bisogno, io che sono, appunto, non voglio fare ragionamenti ideologici, se avessimo avuto bisogno davvero di un sistema di questo tipo che servisse, ma perché non fare una vera mutua sociale solidale tra i lavoratori che se la controllano? Perché affidarla ai fondi? È lo stesso problema che c'è sulla sanità, vedete? Noi avevamo le mutue aziendali, che erano spesso gestite nelle aziende con criteri, insomma, ma insomma che davano una cosa in più. Adesso queste sono quasi tutte scomparse, perché c'era la sanità pubblica, si puntava a un certo punto alla sanità pubblica. Adesso sta ripartendo la spinta nelle aziende a fare la sanità privata, ma guardate bene, le aziende non vogliono rifare le mutue associative aziendali, cioè che controllano i lavoratori. Le aziende cosa dicono? Se proprio volete, accendiamo un'assicurazione sanitaria, che poi serve in gran parte a fare, soprattutto una cosa da assicurazione sanitaria, dà la possibilità di superare le code, per cui anche qui avremo una vergogna, per cui le code che ci sono, se tu devi fare un attacco con l'assicurazione sanitaria la fai prima. Ora il punto è che tutti questi meccanismi, appunto, mangiano se stessi, sono meccanismi di diritti apparenti, di conquiste apparenti, che in realtà vengono solo per una parte e poi nel tempo perderai. Ma detto questo, c'è però un'altra questione, visto che la consultazione dei lavoratori sul TFR avviene adesso, e che cioè non è vero che neanche in questa situazione tutti i lavoratori sono uguali. Facciamo il discorso egoistico, facciamo proprio il ragionamento puro egoismo, non facciamo i discorsi che abbiamo fatto, cioè mi conviene o no? Beh, io dico che se un lavoratore ha un buon stipendio, ha un posto di lavoro sicuro, non ha problemi di avere, diciamo, a disposizione immediatamente il TFR o altre cose, è sicuro di arrivare, insomma, tranquillamente, allora può anche decidere di investire i suoi soldi lì. Ma se un lavoratore ha un posto non sicuro, non è precario, è precario, è sicura, è straniero, è sicura, non è sicura la sua azienda, non è sicura la sua azienda, non gli conviene nemmeno a questo meccanismo iscriversi ai fondi, e questo non viene detto. Ma sono sicuro che tu lo direi, però in giro non viene detto. E allora c'è bisogno di fare un'informazione generale e un'informazione specifica, perché c'è bisogno che, non so, cioè alla fine il lavoratore verrà lì a chiederti: sì, va bene, io sono d'accordo, ci vorrebbe un altro mondo, ma intanto in questo mondo qui mi conviene o no? E io credo che a molti lavoratori dovremmo dire: no, guarda, pensaci un po', intanto segna che mantieni il TFR a tua disposizione in azienda e poi dopo discuterai e vedrai. Queste sono indicazioni concrete che dovremmo dare, ma ripeto, devono avvenire un quadro, e concludo, nel quale c'è bisogno di un'altra dimensione di lavoro. C'è bisogno cioè che il sindacato, appunto, non solo riprenda, superi, diciamo, eventuali timidezze nei confronti del governo, che ci sono state, compagni, che ci sono state, perché è inutile nascondere. Su questa io non voglio dire, adesso arrivano le buste paga e un po' cominceranno ad arrivare. Noi abbiamo avuto un governo che ci ha spiegato, perché poi loro si fanno male con le loro parole, ci ha spiegato a dicembre: vedrete a gennaio, quando arrivano le buste paga, che risultato. E poi sono arrivati i ticket, le addizionali, le addizionali regionali, le addizionali comunali, eccetera. Da qui a maggio, quando scatteranno tutte queste voci, da qui a maggio la maggioranza dei lavoratori non avrà risultati o avrà peggioramenti sulla busta paga, la maggioranza dei lavoratori, da qui a maggio. E allora io dico, di fronte a questa situazione noi dobbiamo decidere che il sindacato abbia una svolta, quindi sulle pensioni, ma io lo voglio dire anche perché ci stiamo litigando in questo caso su altri fronti, sulle condizioni, sul salario, sui contratti. Cioè bisogna uscire da una logica in cui ci dicono sempre: ci vuole moderazione, ci vuole capacità di controllo, dovete farvi carico. Il governatore della Banca d'Italia, da prima citato, ha dichiarato anche questo, che il sindacato deve continuare nella politica di moderazione salariale. Come, voglio dire, è un assurdo, ma è così. E allora bisogna, io credo, su questo terreno dare un segnale. Questa è la battaglia che noi proponiamo. Quindi, serenamente, nel dibattito che c'è all'interno della CGIL, con tutte le discussioni aperte, però quello che noi vogliamo fare in questa fase è dare una mossa, darci una mossa, perché non possiamo continuare a una situazione nella quale facciamo tanti discorsi ma alla fine ci sono sempre ulteriori arretramenti. Sulle pensioni, sui salari non possiamo più arretrare, casomai dovremmo ripartire, e per questo c'è bisogno di iniziativa, lotta e democrazia. Grazie.
Do la parola al compagno dello Slay Corpus.
Qui ci sono una decina di operai del ferro passato, sono membri della Russia, che hanno bisogno di gente di parlare con te.
Dunque, io non so se compagno Cremaschi sia mai stato comunista, lo sia, non lo so. Molto probabilmente quelli che sono nella CGIL e direi quasi la totalità di quelli che sono nel COBAS, e il COBAS più o meno la provenienza è quella. Per cui senza tanto girarci intorno, se ci stanno dando delle stangate è semplicemente che abbiamo abbandonato la lotta di classe, cioè gli interessi degli operai e dei lavoratori dal 75, tanto per fissare una data così, dal famoso governo Andreotti e Berlinguer, da loro in poi è stata tutta una sconfitta. Siamo passati da governi chiamati di sinistra, poi chiamati di destra, poi di nuovo di sinistra, con tutta una continuità e una logica di tipo che l'hanno chiamato capitalista, neoliberista e chi più ne ha più ne metta, ma comunque tutto in sintonia al processo di accumulazione del capitale. Sulla questione qui, per esempio, si ricorre sempre un qualche nemico. La sostanza è molto semplice, cioè qui stiamo assistendo a una trasformazione della natura stessa del sindacato, cioè il sindacato attraverso i fondi, attraverso la gestione dei fondi, diventerà un soggetto di tipo capitalista, cioè quando i fondi andranno bene sarà perché licenziano gli operai, perché questa sarà la logica che presuppone l'andamento dei fondi, così come già avviene in tante altre parti. I fondi perché? All'interno di un processo di privatizzazione stanno privatizzando il welfare in tutti i sensi, in tutti i modi, le pensioni, la sanità, perché in maniera strisciante all'interno dei contratti stanno introducendo i fondi sanitari, le stesse cose che noi vediamo adesso andiamo a pagare. Io ultimamente, anzi, più si invecchia più vedrete che i ticket, cioè praticamente uno si paga, io addirittura mi sono sentito dire che se non passavo attraverso l'USL avrei speso meno, cioè viviamo questo tipo di condizione. Quindi il processo è che il sindacato cambia, sta cambiando, ha cambiato quella che era la sua natura, anziché organismo, struttura in grado di organizzare la difesa dei lavoratori e degli operai, diventa un soggetto né più né meno all'interno della logica capitalista insieme agli altri capitalisti. E questo, secondo me, lo trovo una cosa assurda da porre come questione principale, cioè il ruolo di un'organizzazione che dovrebbe fare gli interessi dei lavoratori, e questo non avviene. Quindi c'è un conflitto di interessi lì. Poi il passaggio successivo dice vabbè, è ora di dire basta, ma noi non abbiamo detto basta al pacchetto Treu. Il pacchetto Treu ha scardinato le difese dei lavoratori e degli operai, perché introduceva una flessibilità che praticamente impediva anche lì di opporsi, ed era stato con il governo Dini. La riforma delle pensioni con Dini, voglio dire, anche lì abbiamo subito. Cioè il discorso di dire basta, cioè a forza di dire basta, noi abbiamo, cioè praticamente non siamo più in grado di dire basta, perché di volta in volta abbiamo in qualche modo disarticolato quelle che erano le possibilità di difesa. in nome di una volta perché Berlusconi, una volta perché Tizio, una volta per Vicario. L'ultima era oggi sul manifesto. In pratica diceva, la Confindustria chiedeva, ma io quanto posso fare un contratto di apprendistato a uno che ha tempo determinato? Quanto tempo può durare questo tempo determinato più apprendistato? La risposta del Ministero è stata 6 anni, cioè quindi 6 anni di precariato. Quindi da questo punto di vista...
Non è, è peggio di così.
Ad ogni modo, la questione... Il discorso che dice, vabbè, diciamo basta, noi rispetto alla finanziaria abbiamo dichiarato sciopero, qui quando, non si, quando c'è una lotta da fare, anzi, si coglie l'occasione per prendere le distanze rispetto alle iniziative che di volta in volta si cerca di mettere in campo. Quindi io non capisco, perché a questo punto cerco anche di capire, perché se uno è in buona fede, tradotto praticamente il dire basta significa mobilitiamoci con quelli che sono disponibili e procediamo in un certo senso, ma vedo sempre che i basta sono nient'altro che foglie di fico per ripararsi da quelle che sono le contraddizioni. Qui per esempio c'era una sfilza di gente che ha votato Prodi e dice io sono rimasto fregato lì, cioè tutti i punti, gente di Rifondazione che ha votato Prodi e dice ma a me mi hanno fregato. Allora è evidente che questo poi crea spazio alla destra, perché l'equazione diventa, ma se quella è la sinistra, è chiaro che magari Fini mi racconta altre 2 o 3 promesse, a quel punto lì io vado con Fini, ma è nella logica, così come uno che si trovi incanalato attraverso la burocrazia sindacale non trova una risposta di classe, cosa fa? È chiaro, può anche aderire o comunque iniziare un percorso di rottura individuale fino alla lotta armata. E questo processo della lotta armata, guarda caso, ha comunque un riflesso, nel senso che quando c'è la disperazione, quando tutti i canali si sono chiusi, è evidente che uno non ha altro mezzo che risposte di questo tipo. Poi possiamo scondannarle finché vogliamo, ma questa è la realtà, perché da un lato c'è uno sbocco a destra e dall'altro c'è uno sbocco che voglio dire, è quello della risposta individuale, perché la risposta di massa non c'è, la risposta di classe non c'è. Se date del compagno a certa gente si offendono. Perché? E c'è anche un perché? Perché prima magari lavoravano o quant'altro, piano piano si sono inseriti in tutti i posti possibili e immaginabili. Perché anche una cosa, io ho notato che il sindacalista arriva a un certo punto, poi dovrebbe andare in pensione e togliersi dalle palle. In realtà arrivano a 55 anni, poi dopo fanno la carriera politica e sopravvivono altri 30 anni. Perché è abbastanza, voglio dire, è un'equazione anche quella lì. L'ultimo è stato Cofferati, dice no, torna a lavorare, c'è stato un mese e poi la Sonia ci ha provato a rompere i coglioni a Bologna per poi. Voglio dire, sono quelle cose che non ci vuole un laureato, perché poi delle pippe ce ne raccontano, perché anche lì, voglio dire, la televisione adesso, ma sappiamo come funzionano queste lavori, ma bisogna tornare alle cellule di partito piuttosto che guardare quelle certe cagate, perché a un certo punto se gli operai dobbiamo dire guarda la televisione, allora ci saltiamo più fuori, perché Cremaschi va da Ferrara, perché quell'altro va da quell'altro coglione, e poi alla fine te la raccontano come gli pare loro, chiaramente. Allora la questione è le palle che ci racconta i borghesi, il capitalismo, noi sono balle che ormai dovremmo avere anche capito, interpretato, e di conseguenza assumere un atteggiamento che è che non può essere che quello di classe. E qui io mi rivolgo a Face, Martello e compagnia che dicono della rivoluzione. Beh, ma cazzo, ma la rivoluzione bisogna costruirla con delle posizioni e con delle iniziative di classe. Cioè non all'interno di, perché anche la storia, hanno detto qui, si articolava, se ne applicavano sugli specchi, ma voi il potere l'avete mai visto dare via? Cioè voglio dire, avete mai visto che gente che era al potere e i processi di potere, e i processi di potere che non sono di massa, di classe, sono processi per cooptazione. Uno è al potere, tira su quello che è e sostituisce lui. Ma la storia delle pensioni, questi qui parlano di quorum, di elezioni, ma l'altra volta non c'erano mica a fare, cosa hanno fatto con la Dini? Sono venuti dagli operai per inculare gli operai, cosa hanno fatto? Sono andati dai pensionati della CGIL e gli hanno detto: occhio, perché qua se non passa sta boiata qua rimanete senza pensione. Dopodiché cosa hanno fatto? Hanno fatto una velina con scritto: la votazione è andata, che in Italia hanno vinto i simboli per bulgari, no? Per l'88,8%, e tutti i giornali, tutte le televisioni, guarda caso, dicevano quella cosa lì, alla faccia di tutti i processi democratici, bla bla bla. Quella è un'operazione di regime che l'hanno fatta, anche perché non si è mai visto che chi avesse il potere lo dava a qualcun altro, non esiste. Quindi il discorso di vogliamo il mandato, vogliamo qui, ma qui ti spaccano il culo, ti mettono le bombe, come quando hanno incendiato il cancello di quella là da Digos. Ma perché incendiato? Ma è lo stesso, ma è chiaro che lo fanno per fare la provocazione, perché tu quando ti scontri con uno più grosso di te, per un po' ti sta a ascoltare, poi quando gli rompi le balle ti comincia a dire: oh, non mi toccare, perché lui è più grosso, e la mette sul piano della rissa, chiaramente. Quindi certi meccanismi ormai sono sin troppo pacifici. Vicenza, allora tirano fuori questi qua, guarda caso li tirano fuori 3 giorni prima di Vicenza.
Compagno, abbiamo anche, perché alle 11:30 bisogna che chiudiamo la sala.
Vabbè, se mi dai un tempo.
Vabbè, sono 10 minuti che stai parlando, penso che più o meno lo capisci.
Vabbè, ma tu se mi dicevi hai 10 minuti, io stavo dentro, okay. I 10 minuti, non sono il prevaricatore. Ascoltami una cosa. Io ho visto una cosa. Ciascuno ha parlato finché ha voluto, se me l'avessero detto avrei terminato.
Ok, perfetto.
Francesco Santoro, delegato Fiom della Teri.
Ma sì, penso che prenderò anche meno, francamente, compagno. Prenderò anche meno perché avevo preparato un altro tipo di relazione, avevo portato dei numeri e credevo anche, insomma, che ci potesse essere la possibilità, visto anche la presenza di tanti eminenti compagni, rappresentanti dei partiti di sinistra, di farci una bella discussione. Insomma, i numeri li abbiamo avuti in termini di adesione, però evidentemente ho sentito soltanto la stragrande maggioranza delle cose che condivido, a parte alcune dette negli ultimi momenti. Ad ogni modo prendo atto che sostanzialmente, cioè, o qui siamo tutti quanti d'accordo che il TFR non deve andare nei fondi, o evidentemente il discorso è stato in parte monco. Molte cose sono state dette, mi sarebbe piaciuto anche sentire smantellare quelli che sono, diciamo, i 3 pilastri che un po' ci vengono raccontati come la necessità, come il presupposto politico favolistico perché bisognasse andare a mettere mani alle pensioni. Quindi il fatto che si vive di più, vissuto come una tragedia sociale, la questione del debito pubblico e il collasso finanziario dell'INPS. Però devo pensare che forse evidentemente abbiamo convinto anche i compagni che continuano ad addurre queste come necessità. Purtroppo so che non è così, perché poi alla fine nelle assemblee che si faranno, nell'informazione, o a questo punto non so se chiamarla controinformazione, che si andrà a fare nei luoghi di lavoro, queste saranno ancora, diciamo, delle verità storiche o bibliche, se preferite, che verranno propinate ai lavoratori. Si diceva prima che però a questo punto, e sembra quasi che del metodo non ce ne importi più parlare, perché siamo a parlare direttamente del merito, stiamo direttamente a parlare di cosa fare di questo TFR, non di come si è arrivati a queste questioni. Quello che bisogna garantire è una scelta consapevole e libera. Direi che con la mancata consultazione dei diretti e unici referenti sulla questione lavoratori siamo partiti sicuramente col piede giusto. E penso anche che il meccanismo del silenzio assenso sia sicuramente un altro indice che possa garantire un risultato che vada in questa direzione. Poi, per quanto riguarda quanti luoghi di lavoro riusciremo a toccare, e già so che come CGL non li riusciremo a toccare tutti, perché lo sappiamo tutti questo, che se riusciremo a coprire al massimo il 50-60% dei luoghi di lavoro dove siamo presenti sarà tanto, facciamoci gomiti. Quello che mi preoccupa di più è quello che andremo a dire ai lavoratori. E quello che andremo a dire ai lavoratori, un po' dai corsi che sono stati fatti in questi giorni, un po' dal materiale, dalle brochure che sono state prodotte, da quello che poi si dice anche apertamente, secondo me non si andrà a parlare di TFR, ma si parlerà di previdenza complementare, perché questa è l'operazione che c'è dietro. Far sì che il far confluire il TFR nella previdenza complementare possa essere finalmente quel razzo che faccia, diciamo, decollare la previdenza, che in realtà non è mai decollata per una serie di ragioni oggettive che chi mi ha preceduto ha molto bene illustrato. Si veniva paragonati prima per coloro che insomma sostengono e difenderanno la necessità di una previdenza complementare alla figura di un broker, però in realtà io credo che un broker assicurativo è molto meno spietato dei meccanismi che questo accordo ha messo in piedi, perché se io volessi fare una pensione integrativa, il mio assicuratore mi darebbe tutto il materiale e tutto il tempo che credo opportuno per arrivare ad una simile scelta. Invece qui nel giro di 6 mesi bisognerà decidere, e chi non decide nel giro di 6 mesi avrà qualcuno che comunque ha deciso per lui. E la cosa che poi mi preoccupa molto di più, mi preoccupa anche molto di quello che si dirà nelle assemblee, sono questioni che venivano un po' sollevate prima e provo a rimetterle insieme. Il fatto che non si dica che se aderisce a un fondo ci resterà incastrato per tutta quanta la vita, di come vengono calcolati i rendimenti. Ecco, su questo voglio dire due cose, perché c'è qualcuno che brandisce la spada dei rendimenti dei fondi negoziali come, diciamo, quello che effettivamente deve convincere il lavoratore che è più conveniente, che gli serve realmente. Ma il punto è questo, allora, che sia chiaro, Allora, i rendimenti dei fondi aperti o chiusi che siano non li può garantire nessuno. Se qui in questa sala c'è qualcuno che è disposto a smentire questo, lo dica. I rendimenti non li può garantire nessuno, e quei numeri sui quali andiamo a dire ma ha reso più del TFR, ha reso meno del TFR, sono anche numeri aleatori per due serie di ragioni. Perché innanzitutto la discussione non si esaurisce sui rendimenti, perché ci sono i costi di gestione, ci sono anche altre cose che alla fine della fiera determinano poi la resa di un fondo. E per di più i rendimenti, cioè non sono rendimenti che io posso innanzitutto garantirti e posso darteli all'istante, ma sono rendimenti che io, come dire, li do in prospettiva, li do sulla base di quelli che erano i rendimenti precedenti. Cioè sui rendimenti precedenti io do la prospettiva di quelli che saranno i rendimenti futuri, con la differenza che il TFR è garantito, certo. Quello invece di cui noi parliamo quando parliamo di rendimenti di fondi anche negoziali, parliamo comunque in una certa misura di aria fritta. E che questo sia chiaro, però il punto è che non sono certo che questo verrà detto con altrettanta chiarezza ai lavoratori. Perché magari con i lavoratori ci spenderemo di più per dire che abbiamo ottenuto delle grosse conquiste, perché noi siamo presenti nei CDA, in commissioni paritetiche con i padroni. Ma a parte il fatto che mi verrebbe da dire ma cosa ci facciamo noi in una commissione paritetica con i padroni, perché già questo basta la metà per preoccuparmi. Ma il punto è, presenti o meno nella commissione, ma alla fine chi è che decide come devono essere investiti i soldi? Chi è che decide come devono essere utilizzati i nostri soldi? Ma un'altra argomentazione, e questa davvero mi fa anche un po' rabbia, perché poi viene detta anche con una certa isteria, viene presentata ai lavoratori, ma allora tu preferisci lasciarli ai padroni i soldi che con i tuoi soldi acquista dal ferro alla Porsche dove gira? Ecco, questa davvero, secondo me, posta in questi termini è proprio una maniera ingannevole di porsi ai lavoratori. Perché voglio comprendere una cosa, ma perché i soldi che vanno all'interno dei fondi aperti, chi li usa, come vengono usati? I soldi che vanno all'interno dei fondi chiusi, per quanto più garantiti, per quanto comunque diciamo utilizzati in contesti dove i rischi sono minori e quant'altro, chi li usa? Ma non servono sempre per la capitalizzazione dei soldi dei padroni? Non servono sempre per questo? Allora, quindi io certe argomentazioni eviterei di strumentalizzarle per convincere i lavoratori che devono destinare il proprio TFR nel fondo pensione. E se proprio dobbiamo parlare di un'operazione di trasparenza, di un'operazione che garantisca libera scelta, io sarei per dire ai lavoratori con estrema chiarezza che lasciare i soldi nel TFR dà molte più garanzie e rende anche di più. Questo dovremmo dire se volessimo garantire trasparenza in questo senso, e questo sicuramente è l'impegno insomma che tutte quante le aziende, i compagni che condividono questa posizione difenderanno. E un'ultima cosa e mi avvio alle conclusioni, è evidente che una discussione di questo tipo non si presta e non si presterà mai, per quel che ci riguarda, a concetti dove noi poi alla fine siamo quelli che hanno fatto la lotta contro la TAP, siamo quelli che ci opponiamo al rifinanziamento delle missioni di guerra, siamo quelli che critichiamo diciamo Benetton che gestisce le autostrade o Trenitalia. Sappiamo bene il fondo della tesoreria gestito dall'INPS come ha intenzione di adoperare i soldi, ma la discussione oggi non è questa, perché purtroppo noi non siamo stati consultati, non abbiamo avuto la possibilità di decidere su questo accordo e di decidere come sarebbero dovuti essere utilizzati i nostri soldi. Noi siamo semplicemente in questo caso per il male minore, e il male minore sicuramente in questo caso è destinare i soldi all'INPS, ma riannodando un filo, che è quello principale ed è quello che non dobbiamo dimenticare, che qui la vera lotta, la vera battaglia non è per questo o per quel fondo, non è per l'INPS, ma per riavere una pensione pubblica garantita dallo Stato e dignitosa per tutti.
La parola a Giuseppe Violante della Maserati.
Allora, volevo rispondere io al compagno di prima. Io sono d'accordo con quello che diceva, non tutto ovviamente, però se ci sono delle distanze adesso, attualmente, tra i lavoratori, i sindacati, i partiti politici, queste distanze sono state esasperate ancora di più da quello che sono stati gli anni passati, la lotta armata, hanno esasperato ancora di più queste distanze. Se i lavoratori si trovano ora in una confusione veramente grossa, la dobbiamo pure quello che è stato, sono stati gli anni 70 e gli anni 80, che si sono trovati spiazzati totalmente rispetto a tante questioni, e quindi noi stiamo ereditando quelle che le situazioni che sono state proprio in quegli anni. Quindi siamo attenti quando usiamo dei termini, soprattutto perché io lavoratore, io operaio, io indebitato ovviamente, vivo come tutti i lavoratori attualmente in una fabbrica come la Maserati, dei problemi grossi, dove c'è un profondo malessere, dove comunque dobbiamo fare i conti con quello che il padrone ci impone, ovviamente. Le pensioni, beh, insomma, noi stiamo andando incontro a un sistema pensionistico davvero, davvero drastico. Io ho sentito parlare qua stasera ai compagni. In effetti c'è un grosso problema, è vero anche che i padroni, questo bisogna dirlo, che hanno delle pensioni d'oro. Noi Maserati per esempio, visto che qua sono il portavoce appunto del malessere, vediamo questa fabbrica, abbiamo un dirigente d'azienda che è in pensione già da 2 anni, continua a fare il dirigente d'azienda. Ora non sappiamo quanto guadagni questo dirigente, ovviamente sono cose che sa solo lui, ma la Fiat come fa a pagare questi collaboratori esterni, perché è in qualità di collaboratore esterno, come fa ancora a pagare questi collaboratori esterni più di quello che poi andranno a prendere in pensione? Ovviamente sono tutti soldi che il sistema economico che ruota attorno alla Fiat. Allora, quando la Fiat va male si dice che è colpa dei lavoratori e i soldi ovviamente vengono presi dallo Stato tramite finanziamenti, soldi nostri ovviamente. Quando va bene nessuno sa niente, il merito non è dei lavoratori, è del gruppo dirigenziale che porta avanti la sua politica, quindi siamo sempre spiazzati noi. Noi siamo solo a conoscenza dei debiti che ci sono nel paese, nelle nostre fabbriche, ma quando vanno male e quando vanno bene queste situazioni non siamo mai a conoscenza di questo. Quindi il buco dell'INPS, onestamente, ma praticamente sappiamo veramente che cos'è questo buco dell'INPS, questo vorrei dire. Io quello che mi sento di dire è che ci troviamo di fronte a un sistema economico-politico davvero complesso, davvero complesso, davvero complicato. Bisogna distingare un po' questa situazione per riuscirci a capire qualcosa, perché non si può parlare di pensioni se non si va a parlare di precarietà, di flessibilità, cioè è tutto ovviamente collegato, cioè le cose sono interconnesse tra loro, questo è il discorso. Cioè, la cosa da vedere è cosa è successo in questi ultimi 30 anni, perché ancora prima della riforma Dini il compagno mio parlava del governo Andreotti. Io ho letto, insomma, mi ricordo bene, insomma, avevo 7 anni all'epoca, il governo Andreotti che di solidarietà nazionale parlava dell'austerità economica nel proprio programma, austerità economica nel senso di stringersi più la cinghia e andare avanti. Ovviamente chi veniva preso, quale classe veniva presa in considerazione in primis? La classe lavoratrice, ovviamente caldeggiata dal governo del PC, dal governo Berlinguer, che appunto diceva la classe lavoratrice è quella classe che magari andrà al governo, quindi sarà la prima classe che dovrà fare sacrifici. Cioè ce l'hanno raccontato in tutti i colori, ma questo non vuol dire che se il PC ha fatto quegli errori io comunista non dovrei più esserlo. No, bisogna recuperare le distanze che ci sono tra i lavoratori, che non fa più, attualmente non sta facendo il Partito Comunista, la Rifondazione, né tantomeno i sindacali, ma noi da veri comunisti questo dobbiamo ritornare, cioè mettere la forma mentis su quella lunghezza tonda là. Quindi io credo che per cambiare effettivamente le cose bisogna, come dire, riordinare un po' i tasselli, cioè la politica va un po', l'economia va un po', diciamo, ridimensionata. Secondo me, da questo mio punto di vista, o si cambia tutto o non si cambia niente, questo mi sento di dire.
Una domanda di Enrico Semprini e poi rilascio la parola a Cremaschi per un minuto di conclusioni, perché penso che dobbiamo chiudere la sala.
Sì, appunto, soltanto una domanda, nel senso che è stato l'unica proposta sulla quale si è discusso la possibilità di la necessità che ci sarebbe, almeno teorica, di fare uno sciopero generale, però mi pare che non sia questo all'ordine del giorno immediato. Allora la domanda è: credete che nell'assemblea di stasera ed eventualmente nell'assemblea del 28 che sarà, possa essere utile porsi il problema di costruire una manifestazione nella nostra città su questo tema? Questo era l'ordine.
Non si organizza niente, perché ci sono stati problemi fino adesso.
No, io voglio dire brevissimo tre cose, compagni, perché non voglio ripartire perché sono molte cose sulle pensioni, le abbiamo dette. Voglio dire tre cose. Prima di tutto voglio dire che su questa questione del terrorismo non si scherza, compagni, perché purtroppo, come diceva giustamente il compagno prima che è intervenuto, tanti nostri guai dei lavoratori derivano anche dai guasti, chi ha un po' di memoria storica se lo ricorda, da come è stato, non solo dal fatto che il terrorismo è sbagliato perché uccide eccetera, ma da come il terrorismo è stato usato per sconfiggere i diritti dei lavoratori. Non dimentichiamo che il terrorismo ci ha sempre danneggiato, e se domani leggete i giornali lo capirete ancora meglio, perché vedrete che non si parlerà di Vicenza perché c'è il problema della base, non si parlerà di pensioni, non si parlerà di questo, ma perché un gruppo si è messo in testa di folli che bisogna rifare il terrorismo in Italia, si parla solo di quello. il terrorismo è nostro nemico, ma proprio sul serio, perché ci danneggia totalmente. Questa è la prima cosa che dobbiamo fare. Seconda, lo dico a tutte le compagne e compagni, in particolare i compagni dello Sdai Comodo, lo dico con amicizia, poi insomma so che... Allora, è chiaro che se noi convochiamo questa assemblea e se facciamo queste cose, perché certo che abbiamo, è inutile che continuiamo a ridircela, abbiamo un'idea diversa. Si potrebbe saltarlo questo. È chiaro che noi pensiamo, con tutto il rispetto, lo voglio dire per chi fa altre scelte, fa le scelte di fare un'altra organizzazione sindacale, eccetera, noi pensiamo che bisogna cambiare le grandi organizzazioni sindacali. Questa è una diversità che abbiamo. Perché pensiamo che se non cambiano le grandi organizzazioni sindacali, se non conquistiamo più democrazia dentro le organizzazioni sindacali, purtroppo per i lavoratori le cose non cambiano. Tutto qui. Poi, diciamo, il massimo di rispetto per chi fa altre scelte, io ho sempre rispettato e considero, però è inutile che ce lo... È chiaro che se io non sono nei COBAS e tu sei nei COBAS, vuol dire che abbiamo fatto... Se non è che tutte le volte dobbiamo ricominciare la discussione dicendo era meglio se facevamo un'altra scelta. Abbiamo una valutazione diversa. Questo non toglie che su alcune cose, qui come altre abbiamo fatto, se ci si rispetta si possono fare iniziative comuni. C'è stata una grande manifestazione che una parte della CGIL, la FIOM e altri ha fatto il 4 novembre, in cui abbiamo difeso il fatto che non ci fossero discriminazioni per chi voleva venire. Alcuni non sono venuti, anche dei COBAS, a quella manifestazione, perché anche non tutti i COBAS, alcuni sono venuti, altri no. Rispettiamo tutte le posizioni, però non ricominciamo la stessa discussione. È chiaro, noi abbiamo un'idea importante, diciamo che se non conquistiamo la democrazia, la partecipazione, i diritti dei lavoratori nei grandi sindacati, dal di fuori purtroppo possiamo fare delle cose anche importanti in Grecia, ma non riusciamo a cambiare la questione di fondo. Terza e ultima questione, appunto l'attualità. Allora, io non è che penso solo che bisogna fare lo sciopero generale perché questo è, diciamo così, il toccasana. Penso che occorre, lo voglio ribadire, occorre un cambiamento nel comportamento del sindacato. Perché noi abbiamo bisogno, altrimenti il sindacato viene distrutto un po' alla volta, ma viene distrutto. Abbiamo bisogno del sindacato che sia riconquisti totalmente la fiducia dei lavoratori, e per fare questo abbiamo bisogno che si facciano le assemblee vere, che ci sia la partecipazione vera, che ci siano regole democratiche vere in cui tutti possano partecipare alla pari. Ad esempio, questo sì, io sono totalmente d'accordo, non è accettabile che quando si eleggono le RSU ci sia una quota garantita per qualcuno e non ci sia il voto libero per tutti e tutti siano allo stesso modo elettori ed eleggibili. E cioè, occorrono cambiare le regole della democrazia sindacale, occorre ripristinare la democrazia sindacale. Io credo questa è una battaglia che si può fare, queste altre battaglie. Noi la vogliamo fare dentro la CGIL perché siamo convinti, primo, che la CGIL è la nostra casa, secondo, perché pensiamo e siamo convinti di poter ottenere dei risultati. Poi vedremo, in ogni caso non è questo il punto è che nelle prossime settimane dovremo tutti darci da fare perché i lavoratori si facciano sentire e perché non ci sia rassegnazione, non ci sia sfiducia, perché questo è il nemico comune che abbiamo, perché non ci sia l'idea che tutti i giochi sono fatti, avete già deciso tutti. Noi purtroppo questa sì è la nostra contraddizione, perché noi siamo, e lo sappiamo, è una contraddizione che sento io. Perché io magari vado come Sabivante al direttivo nazionale della CGIL e dico non va bene, non funziona un cavolo e tutte queste cose qui, poi so bene che quando poi vado ai lavoratori, se il lavoratore non si mette in testa l'idea che qualche cosa si può pur cambiare, alla fine il risultato è anche peggiore. E quindi noi dovremo stare in questa situazione tra incudine e martello di dire ai lavoratori non vi rassegnate, non cedete all'idea che non c'è più niente da fare.
Il governo quello abbiamo votato noi.
E questo ho capito, ma tutte le volte non è che possiamo, ormai c'è e non è che tutte le volte possiamo fare sto lutto. Facciamogli gli scioperi, facciamo le manifestazioni, litighiamoci con questo cavolo di governo, smettiamola di avere questa angoscia, ripeto, del rapporto col governo. Il governo è un governo guidato da un democristiano. I democristiani hanno guidato l'Italia per 40 anni e per 50 anni abbiamo fatto gli scioperi, abbiamo conquistato i diritti, lo statuto dei lavoratori anche quando c'erano i democristiani. Quindi voglio dire, non facciamo la cosa del governo più grande di quello che è. C'è una discussione politica da fare nei partiti, questo la capisco, ma noi qui vogliamo fare un'altra cosa. E dico anche un'ultima cosa ai compagni, così ho detto tutte le cose antipatiche tutte assieme. Io non faccio nelle sedi sindacali la discussione su chi è più o chi è meno comunista. Lo voglio dire proprio con molta chiarezza, perché questa è una discussione molto importante, seria, ma nelle sedi sindacali, quando discuto con i lavoratori, io discuto col lavoratore comunista, democristiano, di Forza Italia, della Lega. Voglio metterli assieme per poter dire i vostri interessi concreti vengono prima di tutto. E se c'è un problema appunto del sindacato, che noi diciamo che il sindacato deve essere, certo che deve avere le sue posizioni, ma noi abbiamo detto, noi ci chiamiamo Rete per l'indipendenza e la democrazia sindacale. Diciamo che il sindacato deve ragionare con la sua testa, che poi è quella che costruisce nel rapporto con i lavoratori. Poi avrà le sue valutazioni, ma detto brutalmente non possiamo trasferire all'interno del confronto sindacale le questioni. Ci sono tanti che lo vogliono fare, sono tanti, ci sono quelli che fanno il Partito Democratico e adesso dicono però come sarà dentro il sindacato e il partito? Sono quelli che dicono facciamo quest'altra cosa e come sarà il peso? Basta, non è questo il modo di ragionare. Noi abbiamo bisogno che il sindacato abbia un solo azionista, il lavoratore, indipendentemente, poi avremo i nostri valori, i nostri diritti, ma sono due cose diverse, lo dico proprio con chiarezza, a me non interessa se il lavoratore, forse anche per storia, cioè io devo dire, ho cominciato a fare sindacalista non qui in Emilia, ma a Brescia c'erano i democristiani, c'erano i comunisti, c'era un po' di tutto. Devo dire, ho sempre pensato, meglio un democristiano che mi fa lo sciopero che un comunista che mi fa tante chiacchiere e poi invece al momento buono dice però in attesa della rivoluzione non facciamo niente. No, poi magari non è solo così, ma detto questo il sindacato deve essere indipendente, molto più di oggi, perché se c'è una critica, lo sappiamo tutti, che i lavoratori fanno oggi, questa è una cosa Vivanti, che questo lo sai anche tu che c'è, se c'è una critica che oggi tutti i lavoratori fanno in tutti i luoghi di lavoro, non in astratto, alla CGIL, è quella che ci dicono, siccome al governo ci sono i vostri compagni, i vostri amici, voi non siete quelli che c'erano quando al governo c'era Berlusconi. Allora, siccome penso che su certe cose il cliente ha sempre ragione, se sentono tutti così vuol dire che qualche cosa di vero c'è e qui c'è da cambiare, cioè bisogna che noi cambiamo mentalità su questa cosa e dimostriamo che la CGIL, se c'è il governo Berlusconi, se c'è il governo Prodi, quando c'è da lottare, da superare, da difendere gli interessi e i diritti dei lavoratori, lo fa allo stesso modo senza preoccupazioni. Grazie.